Chiedo buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, chiedo gentilmente ai colleghi di prendere posto.
Perché gli altri non ci sono.
Chiedo cortesemente ai colleghi di prendere posto, grazie, stiamo per incominciare la trattazione delle interpellanze. Ovviamente c'è un po' di rumore in aula, c'è bisogno di silenzio in aula. Chiedo a tutti quanti, le persone che sono intenzionate a parlare, di uscire fuori dall'aula, grazie. Non si sente molto, perché tutti parlano. Il motivo è quello, capogruppo Giacoda. Capogruppo Magliano, per cortesia. Tresso, Unia, no, perché l'acustica di questa sala è un po' particolare. Stiamo iniziando la trattazione delle interpellanze, solo per il verbale, l'interpellanza col meccanografico 02586 è rinviata al prossimo consiglio. Passerei all'interpellanza meccanografico 02527 della capogruppo Artesio, drastica riduzione dei fondi per le politiche sociali nelle circoscrizioni, risponde l'assessore Rolando. Prego.
Buon pomeriggio. La definizione della riduzione dei fondi destinati alle politiche sociali delle circoscrizioni come drastica appare ed è priva di fondamento alla luce della programmazione di spesa esposta dalla Giunta sulla spesa destinata alle circoscrizioni, tutte. In sede di bilancio previsionale 2017, la spesa corrente circoscrizionale complessiva ha subito una riduzione rispetto al 2016 pari a circa 600.000 euro. A seguito di tale variazione, i capitoli della spesa sociale hanno subito un taglio che ha toccato i progetti dei servizi sociali, lo sportello stranieri, il progetto Centro Donna, gli interventi domiciliari di comunità. Tuttavia, l'amministrazione ha preso l'impegno di ripristinare in fase successiva gli importi inizialmente tagliati. In conseguenza di tale impegno, in data 23 giugno 2017, con l'approvazione della delibera numero meccanografico 2017-02104-024, relativa alla prima variazione di bilancio 2017, sono stati reintegrati per i bilanci delle circoscrizioni 300.000 euro ed è previsto nel prosieguo dell'esercizio un ulteriore reintegro di pari importo con l'esecuzione di una delle prossime due variazioni. Con la prossima variazione, a parte gli equilibri, volevo dire. Grazie a tale programmazione i servizi inizialmente tagliati saranno ripristinabili e, nei fatti, il bilancio delle circoscrizioni non avrà subito alcuna riduzione. Infine, in relazione al punto 4, si segnala che l'assessore alla salute, politiche sociali e abitative presiede la conferenza sanitaria e sociosanitaria dei presidenti delle circoscrizioni, luogo di confronto e di espressione di indirizzi e pareri ai direttori generali delle aziende sanitarie cittadine, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, relativamente agli atti di programmazione sanitaria e sociosanitaria aziendali. In riferimento all'anno 2017 è stato elaborato il documento linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi sanitari e sociosanitari a Torino. Grazie.
Se lei, assessore Rolando, prego capogruppo Artesio.
Ovviamente ringrazio l'assessore al bilancio per la risposta articolata che ha voluto fornirmi e non posso esimermi dal sottolineare quanto a volte ci sia la necessità di accompagnare una relazione contabile con qualche valutazione relativa alla responsabilità politica del settore che viene interpellato. Sono lieta di sapere che la riduzione non è drastica e che sarà recuperata in corso d'anno. Vorrei soltanto fare presente che ci sono delle funzioni per le quali è possibile ragionevolmente procrastinare nel tempo. Ci sono dei servizi per i quali il rinvio nel tempo produce semplicemente l'assenza della prestazione e il fatto che la prestazione possa essere recuperata successivamente probabilmente recupera un vulnus ma non restituisce la difficoltà che si è incontrata nel dover far fronte individualmente e isolatamente alla questione derivante dalla mancanza delle risorse. In quanto poi alla necessità di orientare le circoscrizioni in ordine alla valutazione delle priorità per come avviene all'interno della conferenza di programmazione, ringrazio nuovamente l'assessore Rolando per aver ribadito quanto conosco da tempo immemore e quanto ho modo di apprendere nelle riunioni che normalmente la quarta commissione dedica alla programmazione sociosanitaria. L'unica cosa per la quale sono ovviamente un po' in imbarazzo è il fatto che quando si parla del reintegro delle spese sanitarie che la Regione deve garantire alle aziende sanitarie e indirettamente al Comune per la componente sociosanitaria, ci viene spiegato che il bisogno è in aumento e che quindi le risorse regionali, nonché quelle delle aziende, devono essere oltre che confermate anche incrementate. Quando invece si ragiona della compartecipazione del Comune, le risorse possono essere procrastinate. Non avendo fiducia del fatto di mutare questo tipo di atteggiamento, mi dichiaro nel merito totalmente insoddisfatta, nel metodo l'interpellanza esaurita che tanto non servirebbe oltre.
Grazie, capogruppo Artesio. Passerei alla prossima interpellanza, che è il meccanografico 02645 del capogruppo Magliano, avente per oggetto sotto il monte dei Cappuccini c'è il rischio che si apra una nuova voragine, risponde l'assessore La Pietra. Prego.
Sì, buonasera. In merito all'interpellanza in oggetto, il servizio scrivente della sezione suolo della mia assessorato riferisce che l'intervento di verifica e ripristino è già stato eseguito. Il ripristino è stato eseguito, era già stato eseguito quando lei ha fatto l'interpellanza.
Prego, capogruppo Magliano.
Sì, Presidente, che è stato eseguito, Assessora, l'ho visto anch'io. Volevo capire se, io interpellavo, se l'amministrazione sia a conoscenza del programma sovraiscritto, evidentemente sì, l'interpellanza sui tempi, quando è capitato il fatto, ho fatto subito l'interpellanza, nelle more poi dell'assegnazione è passato del tempo. In quali tempi si intende intervenire per il definito completo ripristino del manto stradale nell'area in oggetto? È stato ripristinato? Io però, Assessora, penso che lei sappia, forse come me o meglio di me, che quella è una zona in cui spesso capitano questi fatti. Cioè, regolarmente in collina si creano queste voragini che portano anche dei problemi non banali, e stiamo parlando però di una zona che è Corso Giovanni Lanza, quindi non la strada per Superga. E volevo capire se alla luce di quello che era capitato c'era qualcosa in più, essendo interpellanza, no? Se no, che serviva anche poco, visto che è stato ripristinato, cioè se si è fatta un monitoraggio di come è conciato il sottosuolo lì, se ci sono dei problemi sulle tubature, se ci sono dei problemi più vasti di quelli che noi vediamo come effetto rispetto al buco, ed è per quello che mi sono permesso di fare un'interpellanza, per cui volevo capire se questa amministrazione, oltre a prendere in considerazione, a prendere atto del fatto, visto che su Viale Tovez era capitato neanche un mese fa una voragine che ha bloccato interamente la via, dopo 15 giorni è capitato su Corso Giovanni Lanza, se c'è una strategia, se c'è un modo di affrontare questo tema della nostra collina che ha tutti i suoi problemi rispetto al rischio idrogeologico, al carico antropico, tutta una serie di elementi, se oltre a dire è stato ripristinato, che è anche un po' un'offesa all'intelligenza del consigliere, se c'era qualcosa in più che questa amministrazione aveva fatto oltre a dire abbiamo ripristinato, perché se per quello mi permetta ci mancherebbe altro, per cui se vuole integrare bene, se no mi prendo atto, mi aspettavo, conoscendo invece l'attenzione dell'assessore, che magari su un tema del genere forse gli uffici avessero dato qualche indicazione in più, qualche elemento in più per capire le cause del motivo per cui ogni anno con le forti piogge in collina si aprono voragini. Se fosse possibile avere degli elementi in più, bene, se no farò un'interpellanza generale sullo stato dell'arte delle strade della nostra collina, sapendo che quelle sì sono strade che sono spesso, da questo punto di vista, utilizzate, sono molto utilizzate, anzi, perché ci sono anche ospedali, cliniche piuttosto che case. tutto qui, non è per polemica, però di solito l'assessore quando risponde e il tema è preciso, magari fa un, o magari pone anche più elementi. Che sia stato ripristinato, questo l'abbiamo visto tutti.
Grazie, intende fare un'integrazione assessore alla pietra? Prego.
No, visto che qua si parla di offendere l'intelligenza, allora dico... Sì, dico, non offendiamo l'intelligenza reciproca, quindi visto che è stato ripristinato più di 20 giorni fa, si poteva anche ritirare l'interpellanza. Io rimanderei in commissione, visto che è un problema risolto anche da SMAT, per parlare dei problemi della collina e di quello che succede ovviamente durante magari anche grosse alluvioni, eccetera. Questo è un problema molto più complesso e quindi io invece proporrei una commissione apposta.
Capogruppo Magliano, prego.
Capisco che anche l'assessore alla pietra è entrata in modalità assessore Pisano, chiedo scuse se le ho fatto perdere del tempo, quindi andremo in commissione e valuteremo. Era fuori da ogni polemica, però la pisanite vedo che inizia ad attaccare anche altri membri della giunta, grazie.
Grazie. Allora l'interpellanza 02645, se ho capito bene, va in seconda commissione per approfondimenti. Passerei all'interpellanza 02240 presentato dal consigliere Carretta, ripristino manto stradale di Via Nice. Prego, assessore alla pietra.
In merito all'interpellanza in oggetto si segnala quanto segue. Il tratto di Via Nice in oggetto, data la scarsa descrizione, si suppone trattasi di quello che si imbocca alcune decine di metri dopo il semaforo su Via Gudio, lasciandosi sulla sinistra al cimitero, e di servizio soltanto agli impianti sportivi al fondo della via medesima, che è a fondo cieco. In effetti un tratto della medesima via presenta profonde buche dovute al cedimento della struttura di fondazione della strada, in verità non molto consistente. Tale situazione probabilmente è stata determinata dal fatto che il pacchetto bituminoso anni addietro era stato steso sulla preesistente strada di campagna senza adeguata preparazione. Quindi è stato steso l'asfalto sopra lo sterrato. La colmatura delle buche nell'ambito della manutenzione ordinaria in questo caso non è opportuna, proprio perché non si risolverebbe il problema. Per questo risulterebbe più appropriato intervenire con un intervento di manutenzione straordinaria che in questo momento non è previsto, né in corso né in quelle programmate. Quindi bisognerà programmarlo, ovvio che è in una strada, come dicevamo, non di grosso transito e quindi ci sono delle priorità, ma lì il problema è che sarà un intervento costoso perché bisogna proprio rifarlo, non è stato quantificato, però o si riporta in sterrato come era precedentemente, decidendo che appunto lì l'asfaltatura perché non tiene, e quindi è un problema un po' più complesso.
Grazie, prego consigliere Carretta.
Grazie assessore, sarebbe utile quantificare perché come ha avuto modo di leggere, ho sottolineato il fatto che gli interventi che sono stati fatti fino adesso sulla strada, molti sono stati fatti dai privati, proprio dal centro sportivo, che si è gravato del costo di un intervento che è un intervento importante. Quindi io chiederei riaggiornarci in commissione per vedere quelle che sono le soluzioni. Lei parlava di una soluzione legata alla possibilità, vero, di tornare allo sterrato o eventualmente arrivare anche in commissione con una quantificazione sia dei tempi che dei costi, anche per dare delle risposte ai cittadini che effettivamente non vivono in un'arteria centrale ma vivono una situazione di disagio da anni, perché è naturale che con le risorse che ci sono bisogna dar prima priorità ad altre situazioni più importanti, ecco, più urgenti. Adesso non facciamo situazioni di serie A o di serie B, però sarebbe anche utile fornire dei risposti, fornire anche delle soluzioni a questi cittadini. Grazie.
Quindi anche l'interpellanza 02240 va in seconda commissione per approfondimenti. L'interpellanza 02549 è ritirata dal proponente e il vicepresidente La Volta. Passiamo all'interpellanza 2519 del capogruppo Magliano, salone dell'auto e periferie, promesse non mantenute, l'assessore Sacco, prego.
è un'affermazione, credo.
È un'affermazione. Buongiorno a tutti. Allora, Salone dell'Auto, promesse non mantenute. Devo dire che io avrei voluto fare molto di più per le periferie e vorrei continuare a fare molto di più per le periferie. Ogni evento chiediamo continuamente che sia portato in periferia, dai mercatini, alle zone, mi viene in mente la zona davanti Auchan, dove sulla sinistra si potrebbe fare qualcosa. Quindi l'amministrazione sta cercando in tutti i modi di portare eventi anche in periferia. Nello specifico, beh, in realtà qua qualcosa siamo riusciti a fare e riusciremo a fare anche nel prossimo salone, perché come giustamente ricordato nell'interpellanza, al Parco Dora siamo riusciti quantomeno a fare un'esposizione, non è stata fatta, sappiamo il perché, l'altra parte relativa allo street food, e soprattutto siamo riusciti a fare il percorso, a cambiare il percorso delle auto che facessero anche una zona periferica. Quindi teoricamente, come dire, l'accessibilità al salone era superiore. Devo dire che stiamo già ragionando sul prossimo salone con gli organizzatori, e una delle prime osservazioni, a parte altre che sono venute qua in consiglio nelle altre settimane, è proprio quella di cercare il maggior coinvolgimento delle periferie, e oltre a fare il percorso si sta studiando adesso di fare un drive-thru, come si dice, proprio in un quartiere o alla Falchera o in barriera, trovare una zona dove le macchine devono passare attraverso un punto, stare ferme 5 minuti e ripartire, dove lì si può organizzare un punto di partecipazione più popolare.
Grazie. Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, ma devo dire, Assessore, che questa interpellanza di fatto è come se me l'avesse scritta lei o membri della sua maggioranza o della sua giunta. Erano affermazioni della maggioranza provare a portare dei pezzi del Salone dell'Auto in Piazza Montara alle Vallette, che secondo me era assolutamente carina come idea, perché era una proposta vera, cioè c'era una maggioranza che diceva non possiamo lasciare sempre solo nel centro di Torino, in alcuni pezzi del centro, degli eventi di un certo richiamo, portiamoli in quei luoghi che in questi anni sono stati dimenticati da quei brutti e cattivi che hanno governato fino adesso. Però vedi, Assessore, in quella Piazza Montale, proprio lei mi ha risposto 2 settimane fa, cioè in Piazza Montale non si è visto nulla del Salone dell'Auto, però si è visto copiosamente un'occupazione indebita, senza che nessuno se ne accorgesse, di quella piazza dove si cucinavano salamelle, dove si facevano vedere dei film, tutto senza un'autorizzazione, lo dico a verbale, ho comunicato al comandante dei vigili Berti gli appuntamenti di luglio, mi auguro che i vigili siano andati a fermare quello che stava capitando, perché bastava andare su Facebook per vedere che cosa accadeva lì. Ma al di là di questo, su 30 eventi, 24 hanno avuto luogo nei luoghi centrali della città. Gli unici che non sono stati fatti in luoghi centrali sono a Lingotto Fiere, che non penso che lei possa considerare una periferia, la Fabbrica delle E, che non penso che possiamo considerare una periferia, al Parco Dora, questo sì, 2 che ho citato, perché poi se uno fa delle cose è giusto riconoscerlo, e un altro a Caselle Stupinigi. Adesso Caselle Stupinigi definire le periferie mi sembra un po' troppo. Io ho, da questo punto di vista, voluto segnalare però l'ennesimo annuncio che poi alla prova dei fatti non viene rispettato, al di là del pasticciaccio brutto, quello al Parco Dora, dove alla fine si è montato, si è smontato, chi doveva fare somministrazione, chi non doveva farla. Io, Presidente, farei, se fosse possibile, visto che su il tema della Salone dell'Auto abbiamo già chiesto un approfondimento in commissione, che era legato alla mancanza di totale accessibilità, ma alla concessione del patrocinio da parte della città e il tema della ristorazione. Se fosse possibile, lo dico al Presidente, non c'è nessun Presidente di commissione in aula, di mettere anche questo tema. Mettere anche questo tema, così in una volta sola proviamo, magari audendo proprio chi deve da questo punto di vista occuparsi il prossimo anno di pensare a questo salone, se veramente vuoi andare nelle periferie, o era un modo con cui raccontavamo un'altra Torino, un'ipotesi di altra Torino che non c'era. Chiaro, daremo fastidio agli amici se veramente Piazza Montale sarà un luogo per il Salone dell'Auto, daremo fastidio al comitato Lucento Valletto o Lucento Valette, perché poi non si sa mai questi come scrivono, perché gli toglieremo la possibilità di occupare indebitamente la piazza, però io invece credo, e su questo sono veramente serio assessore, che un programma ben fatto porta un rischio, chiaro, che portare in quei luoghi forse chi pensa di farci un business ne farà meno, però forse quei luoghi saranno più vivi durante l'anno, per cui mi troverete assolutamente d'accordo e favorevole a sostenere lei e i suoi sforzi nel caso in cui veramente le periferie vengano messe al centro, sapendo che magari all'inizio sarà un po' più faticoso, un po' perché dovremo togliere dall'utilizzo improprio alcuni spazi che vengono indebitamente occupati e poi dall'altra parte perché forse non ci sarà un'entrata dal punto di vista delle risorse come c'è stata quest'anno, perché si fa un cambiamento di mentalità, un cambiamento di rotta, per cui io chiederei al Presidente di portare in commissione anche questa ulteriore interpellanza, parlandone una volta sola, dedicando una commissione a questo evento, affinché quello che è accaduto non ricapiti. Nello stesso tempo mi scuso con l'assessore per queste due paginette di risposta, mi auguro che i suoi uffici non abbiano fatte sei, perché non si sia mai che lei abbia perso tempo a googolare a destra e a sinistra per trovare una risposta. Grazie.
Grazie, si è chiesto di intervenire per un'integrazione l'assessore Sacco.
Ci tengo a tranquillizzare.
Da qui fino a dicembre.
Sono abbastanza preparato sugli eventi, addirittura non mi hanno fatto neanche una risposta. Però cosa volevo dire? Noi ci... Ecco, e ha ragione, nel senso che è proprio mio interesse, interesse di tutti noi, cercare di portare gli eventi in periferia, quindi terremo molto conto delle osservazioni, ripeto, già per il prossimo salone stiamo ragionando anche eventualmente dove fare le conferenze stampa, però sicuramente ci saranno più cose sia per il salone dell'auto che per altri eventi. Ma anche la conferenza stampa, sono conferenze stampa molto spettacolari quelle del Salone dell'Auto. Questa, una l'hanno fatta a Caselle, bisogna dire, è stata molto d'impatto.
Grazie, quindi l'interpellanza 02519 va a integrare la commissione che tratterà e approfondirà il tema del Salone dell'Auto. Passo all'interpellanza 02022, presentata a prima firma dalla consigliera Tisi. Oggetto 5 per 1000 al Comune di Torino e risponde l'assessora Schellino.
Grazie. Buongiorno. Allora, questa iniziativa è stata promossa da un gruppo di consiglieri ed è stata portata avanti prevalentemente dal gabinetto del sindaco e il nostro assessorato ovviamente ha visionato e approvato il materiale. È stata una comunicazione sulla destinazione del 5 per 1000 a favore delle attività sociali svolte dal Comune di Torino. Il gabinetto del sindaco ha curato la redazione del testo del pieghevole, il coordinamento con l'ufficio grafico per l'ideazione della realizzazione grafica, la definizione e realizzazione del piano di comunicazione. Il tutto è stato fatto utilizzando pochi strumenti, locandina, pieghevole, e minimizzando i costi avvalendosi prevalentemente di risorse interne, canali social. L'intento e la distribuzione tra l'altro è stata fatta attraverso la rete dei servizi interna al comune. L'intento non era quello di mettersi naturalmente in concorrenza con le attività del terzo settore, cosa che sarebbe profondamente anche scorretta da parte di un ente pubblico, quanto di sensibilizzare sulla possibilità di donare anche all'ente pubblico. Io personalmente, per quel po' che conosco questo mercato e un pochino lo conosco, credo che non ci sia un grosso rischio di spiazzamento da parte dell'ente pubblico nei confronti delle istituzioni di terzo settore, a meno che venga fatta una campagna massiccia e aggressiva, cosa che non è assolutamente stata fatta. Il solo ricordare che una delle possibilità di scelta in sede di denuncia dei redditi è quella di donare all'ente pubblico di residenza, se è fatta in modo abbastanza soft come in questo caso, credo possa moltiplicare la quantità di donazioni e non appunto effettuare uno spiazzamento del mercato. Molte persone non sanno che è possibile donare anche al comune di residenza e l'obiettivo di questa campagna era quello di intercettare le persone che proprio non mettono quella crocetta, non quelle che la metterebbero su altri spazi del modulo, quindi aumentare le donazioni e non toglierle ad altri enti.
Grazie, prego consigliera Tisi.
Sì, grazie, grazie assessore. Naturalmente le intenzioni dell'assessore mi confortano, però nei fatti credo che sia estremamente delicata questa questione, perché già negli anni precedenti e da molti anni è previsto dalla legge, mi pare sia confermato anche nella legge attuale, anche di riforma del terzo settore, la possibilità insieme alle onlus di attribuire il 5 per 1000 all'ente locale. È chiaro che su questo tema però, in una città che è connotata proprio da un modello sussidiario, cioè da una volontà di lavorare e favorire le organizzazioni di terzo settore, in passato, benché alcuni cittadini si avvalessero già precedentemente di questa facoltà consentita dalla legge, si era però ritenuto di non dare particolare pubblicizzazione a questa possibilità a vantaggio per l'appunto delle organizzazioni di terzo settore. Quindi io credo che se la finalità è quella comunque di diffondere maggiormente la conoscenza nei cittadini della possibilità di destinare il proprio 5 per 1000 ad attività di tipo sociale, sarebbe utile, ed è la cosa che io auspicherei a questo punto, fare un'azione concordata con le organizzazioni stesse, onde decidere insieme a quali progetti, a quali finalità si vuole dare una priorità per quell'anno di fiscalità e in qualche modo incoraggiare in questo senso i propri cittadini, in modo tale semmai che il comune faccia da cassa di risonanza anche per attività fatte da soggetti di terzo settore. Quindi io invito a questo punto soprattutto la sindaca, perché mi pare che l'iniziativa, e peraltro le cose che ho lette nascevano da degli appelli fatti direttamente dalla sindaca su Facebook e poi riprese da organismi, da media locali, mi conferma l'assessore che in particolare il gabinetto del sindaco si è occupato di questa vicenda. Io credo che sia importante ripensare un po' questa modalità, perché certamente può, magari anche inconsapevolmente, ma può sicuramente andare a danno di onlus che invece di queste spesso poche risorse che derivano dal 5 per 1000 traggono la propria fonte di sussistenza. Quindi io chiederei che questa interpellanza vedesse un ulteriore approfondimento, magari nel confronto proprio con i centri servizi per il volontariato, il forum del terzo settore. Grazie.
Grazie, ha chiesto di intervenire il capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, io ringrazio la consigliera Tisi per aver posto il tema. Io sono abbastanza convinto che la dottoressa Sonia Schellino non avrebbe mai fatto una cosa di questo tipo, per come l'ho conosciuta nella sua precedente attività. Prendo atto che l'assessora Schellino invece subisce, da quanto è stato detto, una scelta del capo di gabinetto o del gabinetto. Vede, c'è un problema, ma sarò brevissimo per non rubare tempo, è un problema proprio di idea di che cosa serve il 5 per 1000. È un'idea per la quale centinaia di uomini e di donne si sono battuti perché il governo riconoscesse ai cittadini la possibilità di scegliere a chi donare un pezzo delle proprie tasse. Che questo venga fatto o richiesto dalle istituzioni è gravissimo. È gravissimo se fatto da un comune al quale i cittadini già danno delle tasse, delle tariffe, dei tributi. Io, i casi sono due, o li avete stampati e ne avete stampati poco, quindi sono un bel tweet, una bella comunicazione a mezzo stampa e nessuna ricaduta sulla città, quindi avete messo peraltro il dubbio, perché tra l'altro tutto il tema del 5 per 1000 crea una grande confusione. Do il 5 per 1000, poi c'è il 2 per 1000 dei partiti, ma c'erano anche le associazioni culturali. È già difficile così che una persona liberamente riesca alla fine a donare parte delle sue tasse a un'associazione che conosce, nella quale si riconosce. O se ci si mette anche il comune a fare una cosa di questo tipo, secondo me è sbagliato. Non è detto che tutto quello che è previsto per legge sia necessario farlo, eh. Soprattutto in una fase come questa, soprattutto in una fase, e questo penso che lei lo sapesse prima di fare l'assessora e lo sa ancora adesso, una marea di associazioni di volontariato e del mondo della cooperazione delle onlus vanno a tappare quelle falle che in questo momento tutti gli enti pubblici dallo Stato in giù non sono in grado di coprire. Per di più il 5 per 1000 arriva con 2 o 3 anni di ritardo. Se creiamo quest'ulteriore confusione non ne veniamo fuori. Secondo me questa è stata... I casi erano due. O ci credevate veramente e tappezzavate la città, oppure non facevate nulla. E magari si pensava invece questo sia un modo con cui si faceva una campagna con tutti i soggetti del terzo settore dicendo ricordatevi di non sprecare questa opportunità. Tanto poi ci ha pensato il governo a mettere un tetto a tot centinaia di milioni per cui si tiene i soldi che liberamente la gente ha scelto di donare. Detto questo, io mi auguro che poi in commissione si faccia chiarezza e si capisca anche il prossimo anno nel caso, visto che ormai la campagna fiscale è finita, che intenzioni si abbiano. Penso però che sia grave che il comune, oltre a essere un comune, non per responsabilità vostra, con le tariffe più alte d'Italia, chieda anche ai cittadini di donare il 5 per 1000. Grazie.
Prego, assessore Schellino.
Allora, no, non sono completamente d'accordo, nel senso che per quello che conosco questo mercato del terzo settore, e mi permetto in questo di chiamarlo mercato anche se sono ben consapevole che non lo è, davvero sono convinta che chi ha un'associazione di volontariato o un'associazione qualsiasi a cui è fidelizzato non cambierà mai questa scelta per dare i soldi al comune, ma davvero, ma al comune la gente non è così contenta, perché scatta proprio quel meccanismo che diceva il consigliere, paghiamo già le tasse, no? Questa è una scelta che è stata fatta per ricordare che esiste anche questa possibilità, ma sono davvero convinta che un effetto spiazzamento non ci sia. Andremo poi, purtroppo, come avete detto, ci vogliono 3 anni per riuscire a capire se c'è stata una differenza rispetto agli anni precedenti, quindi ci vorrà un po' di tempo per verificarlo. Io credo che non ci sia stata una grandissima differenza, perché le persone che hanno un'associazione di riferimento continuano ad andare a quella. Prova ne è il fatto che nonostante tutte le campagne che vengono ogni anno fatte giustamente a favore delle piccole associazioni, siano sempre le grandi associazioni che fanno la parte del leone in Italia, e questo lo critichiamo un po' tutti quelli che lavorano nel mondo del terzo settore, perché lo critichiamo, insomma lo osserviamo, lo sottolineiamo. Vorrei invece accogliere l'idea che ha dato la consigliera Tisi e che ha rilanciato anche lei Magliano, fare una campagna di informazione insieme alle associazioni che lavorano a livello locale, forse questo potrebbe per l'anno prossimo essere un modo di lavorare insieme per aumentare davvero la quantità di donazioni, farlo magari insieme al centro del servizio per il volontariato o insieme ad altri enti che sono parte di che sono rappresentanza di queste associazioni. Questo sì, lasciando la libertà di decidere a chi dare. E senza, se io lavorassi come ho lavorato per un'istituzione privata, una proposta che feci in passato all'istituzione per cui lavoravo, perché non facciamo, questo come comune però non potrei ovviamente farlo, perché non facciamo una campagna dicendo dai alle associazioni che lavorano con noi, dai a quelli che fanno massa critica insieme a noi per dare qualcosa. Questo come comune non potrei farlo, perché le associazioni che lavorano sul territorio del comune, sia che siano partner occasionali o meno con il comune, sia che non lo siano, devono avere gli stessi diritti. Però anche se non fatta così, possiamo invece pensare a una campagna che dica ricordati che esiste questa opportunità, l'opportunità può essere quella di dare alle associazioni, quelle che lavorano con l'ente pubblico o quelle che lavorano in modo autonomo, soprattutto magari quelle piccole, e in questo sì me la sentirei di dire, quelle che sono già molto forti, possiamo anche magari per un anno lasciarle perdere, dare quelle un pochino più piccole, e dire anche il comune è una possibilità, tanto poi il comune lavora con queste associazioni. Sono davvero convinta che chi crede nell'associazionismo e nel volontariato neanche per idea cambia la sua intenzione. Al massimo chi non metteva quella crocetta e non crede nel terzo settore dice vabbè, c'è anche il comune, e la mette lì. Quindi quello che si deve cercare di fare è un effetto moltiplicatore, non un effetto di sostituzione, perché come ho detto all'esordio sarebbe profondamente sbagliato.
Grazie, ha chiesto di rintervenire la consigliera Tisi, alla quale do un minuto, perché poi tanto andiamo in commissione.
Sì, era solo per chiedere la possibilità di portare in commissione per approfondire in particolare queste ultime cose su cui non sono totalmente d'accordo dette dall'assessore. Grazie.
La quarta commissione più uno, solo quattro? Quattro più uno. Quindi l'interpellanza 02022 va in 4 più 1 per approfondimenti. Passo alla 02261 della consigliera Canalis, occupazione abusiva di alloggi ATC, chiarimenti. Prego, assessore Aschellino.
Allora, si tratta di un'occupazione sulla quale erano già state date in passato delle informazioni e c'era poi stato detto che avevamo comunicato che erano già usciti tutti e invece alcune di queste persone erano ancora presenti, quindi vi aggiorno alla situazione attuale. Gli alloggi dei nuclei incontrati in data 17 ottobre presso i locali di ATC sono stati recuperati. A questi bisogna aggiungere un ulteriore gruppo di occupanti abusivi che è stato contattato a seguito dell'incontro di ottobre, per un totale in tutto di 14 alloggi occupati abusivamente più uno che però non risultava essere in zona falchera, ma il nucleo era comunque presente al primo incontro e quindi è stato fatto rientrare in quel gruppo su quale erano state appunto chieste precisazioni. Dei 14 alloggi più uno, a oggi ne sono stati liberati 11, compreso l'alloggio non ubicato in falchera. Di questi 10 nuclei sono stati collocati in strutture e un nucleo non residente a Torino è stato invitato a rilasciare l'alloggio che risulta poi essere liberato. 4 alloggi sono ancora occupati, ma di questi una famiglia ha accettato un progetto e una ulteriore collocazione che avverrà appena sarà reperita la risorsa, quindi nel giro, speriamo, più breve tempo possibile. Per due famiglie ci sono da fare ancora degli approfondimenti, ma non pare ci siano i presupposti al momento per avviare delle progettualità e in questo caso verrà chiesto il recupero degli alloggi se non c'è la possibilità di fare nessun percorso. Una famiglia ha rifiutato la collocazione presso una struttura, ma si sono impegnati a rilasciare l'alloggio entro il mese di agosto perché hanno l'opportunità di trasferimento in un'altra città. E quindi a questo punto il lavoro dei servizi con questa famiglia è terminato. Questa è la situazione ad oggi.
Grazie. Prego, consigliera Canalis.
Cioè, e per la prima volta nella città di Torino noi abbiamo un'occupazione abusiva di alloggi ATC che dura più di un anno. Oggi, assessore, lei lo certifica, questa volta dicendo la verità, a differenza da quanto avvenuto nella commissione del 18 aprile scorso, in cui ci aveva garantito che entro il 30 aprile questi alloggi, più di 10, sarebbero stati liberati, e invece questo non è accaduto. No, non ho finito, chiaramente. A me risulta che oggi non siano 4 gli alloggi ancora occupati, ma siano 5. Di cui 2 occupati peraltro da nuclei non residenti a Torino, quindi che non avrebbero comunque neanche diritto di essere inseriti nelle graduatorie torinesi, quindi che compiono un doppio sopruso. Allora io mi chiedo, quale modello operativo avete in mente per questo tipo di situazioni che si stanno moltiplicando a raffica, non soltanto a Falchera ma anche in altre parti della città? Quale modello operativo avete in mente? Dopo il pensionamento di Drovetti, il nucleo della Polizia Municipale che si occupava di intervenire tempestivamente in occasione di occupazione non è più stato costituito, si è sciolto. Quindi manca all'interno dell'organizzazione comunale una struttura che possa essere mobilitata velocemente per impedire che questo tipo di problemi si incrossino e perdurino per così tanti mesi. Io non voglio che Torino si allinei ad altre grandi città italiane che devono convivere con il problema delle occupazioni abusive. Io voglio che Torino continui ad essere una città virtuosa con una buona pratica di soluzione rapida di questo tipo di occupazioni. Allora mi chiedo, assessore, come intende voltare pagina rispetto a questi 14 mesi, porre fine a questa inerzia, perché a un certo punto non è che ci si può fidare ciecamente quando le persone ci promettono di liberare gli alloggi e poi non lo fanno e magari non accettano neanche le progettualità sociali che noi proponiamo. bisogna dare ordine allo sgombero. A un certo punto, molto dolorosamente, ma bisogna farlo, perché queste persone stanno togliendo la casa alle altre nella loro stessa difficoltà, magari anche loro con minori, che però pazientemente attendono il loro turno nelle graduatorie. Allora, mi chiedo veramente che cosa intendete fare. È stato chiesto in questi 14 mesi lo sgombero? Almeno per quelle famiglie che in modo, con grande resistenza si rifiutano di accettare un percorso, un accompagnamento? Mi rispondo proprio sì, no, è stato chiesto oppure no. E in ogni caso io chiedo che questo atto nuovamente venga mandato in commissione, chiedo davvero, Presidente, che non sia discusso dopo 4 mesi dalla richiesta come è accaduto la scorsa volta, perché la nostra prima richiesta di chiarimenti risale al 12 ottobre, l'abbiamo discussa in aula il 4 dicembre ed è finita in commissione il 18 aprile, più di 4 mesi dopo. Ma allora quando dite che l'emergenza abitativa è un'urgenza nelle vostre priorità amministrative, vuol dire anche che è un'urgenza nella discussione, nella condivisione con le minoranze. Non può essere rinviata per più di 4 mesi la discussione in commissione, ho dovuto scrivere 3 email, perché non bastava chiederlo a verbale. Allora, per me è una priorità la casa. Ed è un tema talmente delicato che va gestito nella massima trasparenza, fornendo i dati corretti e nei tempi dovuti. Allora, chiedo che vada in commissione, chiedo che non vada in commissione a Natale, ma possibilmente entro la prima metà di settembre, chiedo un po' più di severità, perché a volte le politiche sociali hanno un maggiore impatto positivo sulla popolazione, anche se c'è qualche regola in più. E infine chiedo che lei mi dia per cortesia il testo di quello che mi ha detto.
Prego, Assessora, per un'integrazione.
Allora, dopo il pensionamento di Drovetti non è stato naturalmente sciolto il nucleo, ma stiamo aspettando che venga nominato al posto di Drovetti una posizione organizzativa. Ho già sollecitato più volte, serve una posizione organizzativa perché altrimenti quel nucleo fa veramente molta fatica a lavorare, ne stiamo risentendo come assessorato. Mi auguro che al più presto sia reintegrato e magari anche ripensato e rinforzato. Al di là di questi casi che avete portato all'attenzione, non sono cessati gli sgomberi di occupazioni abusive. Ovviamente non tutto finisce sui giornali, non tutto si vede, ma sono continuate le decadenze, sono continuate le attività di richiesta di uscita alle persone che non avevano e non hanno diritto a restare nelle occupazioni. Naturalmente voi sapete bene che quando ci sono delle situazioni complicate o dei bambini o dei malati, le situazioni sono un po' più complicate e ci vuole un po' più di tempo. Sui 4 alloggi, forse prima non sono stata chiara, ma poi le manderò anche il testo, i 4 di cui parla, una famiglia dice di aver, cioè ha accettato un progetto e appena ci sarà una risorsa, che vengono rintracciate prevalentemente nel privato sociale ovviamente, perché le case popolari vengono assegnate in base alla graduatoria, ci mancherebbe pure che diamo una casa, cioè i percorsi si fanno come li fanno i servizi sociali, quindi se una persona accetta un percorso e viene accolta in un percorso del privato sociale, poi si metterà in coda, se ne ha diritto, come tutti gli altri, per avere una casa, non è che passa davanti agli altri. Per 2 famiglie, come dicevo, non ci sono i presupposti e quindi gli verrà chiesto di uscire, perché non c'è l'alternativa e quindi sono già in atto le richieste, e l'altra famiglia, come dicevo, ha deciso di andare in un'altra città, quindi queste sono le 4 che ci sono ancora. La linea è naturalmente quella di dare le case alle persone che ne hanno diritto, rispettando la collocazione della graduatoria dell'ERP, dell'edilizia residenziale pubblica. Anche su questo però magari bisognerà fare qualche pensiero. Nel corso della settimana usciranno i dati dell'osservatorio che esce tutti gli anni e continuiamo ad avere nella classe centrale, cioè negli immobili
piccoli, negli immobili piccoli, un tempo di vuoto un po' più lungo, così come negli immobili piccolissimi. Allora, forse anche a livello di conferenza dei sindaci con la quale stiamo lavorando, le regole delle graduatorie andrebbero un po' ripensate, forse anche sulla base delle dimensioni, perché mentre le case grandi vanno via come il pane, forse fermarsi, ma questo lo dico come pensiero in libertà, non ho ancora verificato se sia possibile, anche se ho iniziato a parlarne un po' con gli uffici e poi eventualmente ne parlerò con la Regione e con la TC. Se voi sapete che adesso vengono assegnate le case popolari a chi ha un punteggio grosso modo intorno a 11, ma mi chiedo se per la classe di dimensione piccola non si possano pensare graduatorie separate e nella dimensione piccola, pur rispettando la graduatoria, magari assegnarlo anche chiedendo ovviamente le autorizzazioni regionali o facendo ragionare la regione su questo punto anche a chi ha un pochino di meno, per diminuire il tempo di giacenza del vuoto, perché vengono, sapete com'è la dinamica, vengono offerte, è troppo piccola, non mi piace, voglio vederne un'altra. La scelta è tra due, non è che sia tantissima, però le case di dimensioni piccole e addirittura quelle piccolissime a volte restano vuote per un tempo francamente troppo lungo. Bisogna ripensare quello che possiamo ripensare a livello locale, ma bisogna anche invitare forse la Regione a fare qualche pensiero in più sulla ripartizione delle graduatorie. Su questo, anche sulla base dei dati dell'osservatorio che verranno messi a disposizione entro la fine della settimana, ovviamente si accettano anche consigli, pensieri e riflessioni per fare proposte anche in sede regionale per migliorare questo, perché francamente non, la giacenza lunga di un alloggio non mi piace in ogni caso.
Io se vuole la faccio intervenire, però andiamo in approfondimento in commissione, avrei anche chiesto all'assessora di essere un pochettino più sintetica. Grazie. Allora va in quarta commissione l'interpellanza 02261. È della consigliera Foglietti, Foglietti consigliera Tisi, l'interpellanza 02577, annullamento dell'evento La Salute in Comune. Prego, assessora Schellini.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, se corrisponde al vero quanto riportato dagli organi di stampa cittadini, possiamo dire che con la delibera della Giunta Comunale del 2017 è stata approvata una selezione pubblica senza riconoscimento di contributi economici da parte della città, tramite la quale individuare il soggetto titolare dell'organizzazione artistica e dell'allestimento e gestione del punto ristoro. In esito a tale procedura è stata individuata l'Associazione Soluzioni Artistiche, che ha sottoscritto con la città uno specifico accordo di collaborazione. Tale accordo, in relazione agli adempimenti autorizzativi a carico della città, prevedeva che la città si impegni a mettere a disposizione l'area di pertinenza dell'evento, l'allacciamento delle utenze elettriche, i diritti di affissione e alcune altre cose. Gli uffici della Direzione Servizi Sociali hanno avviato tutte le richieste di autorizzazioni di competenza, di cui sono stati comunicati tempestivamente a Soluzioni Artistiche APS gli estremi utili al perfezionamento del seguito di competenza. È stato dato parere favorevole all'occupazione del suolo pubblico, relativa apertura di bolla di manomissione. È stata concordata con l'IRAN l'attivazione di un'utenza elettrica temporanea e la consegna e l'allestimento del palco era stata concordata con i competenti uffici e a seguito del monitoraggio sarebbe stato effettuato il collaudo e si sarebbero perfezionate le autorizzazioni a carico dell'associazione. Sempre il succitato accordo di collaborazione sottoscritto in relazione agli adempimenti a carico dell'associazione prevedeva di acquisire a propria cura e spese qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento dell'attività di competenza, garantire la pulizia quotidiana e la manutenzione degli spazi, sia esterni che interni al Polo Cittadino della Salute, gestire il punto ristoro garantendo altresì il rispetto di tutte le norme vigenti, garantire tutti i servizi e le attività previste nel progetto presentato con oneri a proprio carico e in osservanza delle normative. È chiaro pertanto che la titolarità in capo a Soluzioni Artistiche degli adempimenti relativi all'organizzazione dell'evento artistico, licenza di pubblico spettacolo e alla gestione del punto
di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai provvedimenti connessi all'inquinamento acustico, per cui era stata autorizzata nella deliberazione di approvazione della manifestazione la deroga ai limiti per l'intero periodo dell'evento. Tale assetto organizzativo era pienamente noto e condiviso dall'associazione. Il tema della sicurezza era noto, trattandosi peraltro di un'associazione che è solita organizzare eventi artistici, e l'amministrazione non ha chiesto all'associazione di accollarsi l'onere per garantire misure di sicurezza adeguate, come invece è stato in parte detto, nella previsione mai esistita di una manifestazione concepita per accogliere presenze superiori alle 200 unità, in linea peraltro con quello che avveniva negli anni passati. La manifestazione è sempre stata concepita entro suddetto limite, perché il solo pubblico autorizzato ad ospitare l'evento non può prevedere capienze superiori nell'ambito dell'area attrezzata, 194 sedie, in un contesto di parco aperto al passaggio di pubblico, in alcun modo limitabile. Ne consegue che non può essere attribuita alla Commissione di Pubblico Spettacolo la responsabilità del limite a 200 presenze, in quanto questo era il profilo della manifestazione proposta, con ciò determinando lo specifico iter autorizzativo. A fronte della mancanza delle richieste delle autorizzazioni di competenza e per mero spirito di collaborazione, la città ha provveduto invece dell'associazione ad avviare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti. Ciononostante è proseguita l'inerzia dell'associazione. La città quindi, data l'insussistenza delle condizioni minime di fattibilità, è stata costretta a sospendere l'allestimento degli spazi al fine di non esporre la città a danni economici. In merito alle soluzioni alternative pensate dalla città, la deliberazione della giunta comunale dell'11 aprile 2017 ha previsto il consolidamento del lavoro trasversale di condivisione tra gli assessorati su temi della promozione della salute, attivando uno specifico tavolo di coordinamento dalla Direzione Servizi Sociali, prevedendo altresì la veicolazione dei contenuti di promozione della salute e prevenzione in punti diffusi in città. Pertanto la divulgazione delle tematiche di salute verrà garantita nell'ambito della programmazione dei punti estivi. In particolare in Piazza d'Armi verranno presentati quelli che sono stati pubblicizzati ultimamente come dialoghi della salute, che sono le vecchie pillole di salute che venivano presentate fino all'anno scorso nella manifestazione nel suo assetto a Palazzo Reale. In merito al punto terzo, quali strategie l'amministrazione ha intenzione di porre in atto per evitare altre manifestazioni estive tanto attese dalla cittadinanza vengano annullate? Rispondo con elementi dati da chi si occupa di organizzazioni. Per quanto riguarda gli eventi organizzati di manifestazioni, sul suolo pubblico, è già attiva la conferenza dei servizi, che è un tavolo tecnico che si riunisce ogni mercoledì pomeriggio e che ha recepito appieno le prescrizioni della circolare Gabrielli del 7 giugno, la cui osservanza è comunque a carico del gestore dell'evento. Nello specifico, rispetto all'evento in oggetto, fatte salve le pratiche autorizzatorie, suolo pubblico, licenza di pubblica sicurezza, deroga al suono, eccetera, non si ravvisano particolari problemi di sicurezza, in quanto si configurava come un punto verde in un'area ampia e aperta al pubblico con libero accesso. Ad ogni modo la licenza di pubblico spettacolo viene rilasciata a seguito di sopralluogo e nulla osta della Commissione Comunale di Vigilanza.
Grazie, prego, consigliera Foglietta.
Grazie Presidente, grazie Assessora Schellino. Io in realtà non mi ritengo esattamente soddisfatta, e lei, secondo me, immagino possa capire il come mai. Dunque, lei ha usato l'avverbio tempestivamente, ma secondo lei, se un'associazione viene avvisata il 28 giugno e l'evento è il 29, è tempestiva come comunicazione?
No.
Su questo siamo concordi. Perché a quanto risulta, lei ha detto bene, insomma, ha riportato tutte le delibere in maniera chiaramente corretta, quella dell'11 aprile 2017 e quella del 13 giugno 2017, in cui appunto si dichiarava, dopo il provvedimento dirigenziale, l'esito del bando, dove appunto si valutava in soluzione artistica associazione di promozione sociale il vincitore per la realizzazione del progetto Salute in Comune. E quindi siamo al 13 giugno che 10 giorni dopo i tragici eventi di Piazza San Carlo. Dalla stampa leggiamo poi il 27 giugno che forse sarebbe potuto saltare la manifestazione estiva che sta nei giardini reali, legata al concetto di salute, prevenzione e via dicendo, che non è sicuramente il primo anno che viene organizzata, però sembrerebbe, uso il condizionale apposta, che fino al 28 giugno queste autorizzazioni di cui lei mi ha parlato, uno, non ci fossero. Seconda cosa, che non ci fosse un numero di occupazione del suolo pubblico, quindi mi chiedo come un'associazione, quale quella vincitrice del bando, potesse presentare la SCIA non avendo il numero di occupazione del suolo pubblico. Terza cosa, mi risulta che ci siano stati degli incontri tra il 28 e il 29 tra il Comune di Torino e l'associazione che ha vinto il bando. Siamo il 28 giugno. La manifestazione doveva partire il 29 giugno, cioè 24 ore prima. Il 29 giugno poi arriva una comunicazione tramite mail in cui il Comune dichiara che Soluzioni Artistiche è inadempiente perché non ha prodotto SCIA. A me non risulta invece che ci sia un atto in cui c'è un atto, non un post su Facebook come quello fatto dalla pagina della città di Torino in data 29 giugno, ma un atto ufficiale in cui venga dismesso l'evento. Poi magari non sono stata capace io a cercarlo sul cruscotto. Ci tengo solo a sottolineare che oggettivamente i post su Facebook, indipendentemente da chi li pubblica, che sia la sindaca Appendino, che sia la consigliera del Partito Democratico Chiara Foglietta, che sia la città di Torino, non sono un atto ufficiale, sono comunicazioni social. Okay? Visto che non è la prima volta in cui mancano gli atti ufficiali, ma ci sono solo le comunicazioni social, tengo a porre l'attenzione. Dato che io oggettivamente non mi ritengo, Presidente, esattamente soddisfatta dalla risposta, seppur assolutamente completa ed esaustiva, dell'assessora Schellino, chiederei se fosse possibile, lo valuterà poi la maggioranza, poter avere degli approfondimenti in commissione rispetto alla via interpellanza, che ahimè abbiamo discusso adesso e quasi quasi la salute in comune doveva volgere al termine, essendo noi quasi a fine luglio, e poter audire anche l'associazione che aveva vinto il bando pubblico, di cui se ne fa menzione nella delibera del 13 giugno 2017. Perché ci sono alcune cose che le due versioni non sono esattamente congruenti. In più chiedo se è possibile avere a disposizione, o tramite mail o adesso in maniera cartacea, la risposta che l'assessora Schino mi ha appena dato in aula. Grazie.
Grazie a lei, quindi un approfondimento in quarta commissione. Okay. Quindi l'interpellanza 02577 va in quarta commissione per approfondimenti. La prossima interpellanza presentata dal capogruppo Magliano, la 02654, to bike per molti ma non per tutti. L'assessorato alle bici cosa fa? Prego, assessore Unia.
Grazie Presidente. Allora, rispondo all'interpellanza. In merito al primo punto, quante bici siano messe a disposizione, si comunica che le bici in servizio, del servizio a disposizione degli abbonati, sono oggi mediamente 950, più una presenza in officina di circa 100 mezzi, vista l'alta incidenza di guasti e di rotture dei cicli combinata con l'età di una parte del parco biciclette, il flusso di entrata e uscita in officina è di circa 40-50 biciclette al giorno. Poi per quanto riguarda le bici nuovo modello antivandalo, non sono ancora state messe a disposizione. Si rende noto che l'inserimento del nuovo modello bicicletta si terrà in autunno, in quanto la società, dopo aver perfezionato il prototipo, sta riscontrando difficoltà e ritardi con i fornitori di telai. Per cui in teoria entro quest'autunno... Quante? No, il numero non me l'hanno dato, ma glielo darò sicuramente. Avviata la produzione ci sarà un graduale inserimento nel parco bici del nuovo modello, che potrà essere incrementato e velocizzato se e quando sarà finanziato il progetto della città di Torino, Torino Mobility Lab, presentato dalla città in risposta al bando del Ministero dell'Ambiente Programma Sperimentale di Mobilità Sostenibile Casa Lavoro e Casa Scuola, la cui graduatoria è attesa in queste settimane. Terzo punto, se l'amministrazione abbia dati in merito alle zone città in cui accadono maggiori atti di vandalismo, eccetera. Si comunica che negli ultimi tempi non sono stati segnalati episodi rilevanti di vandalismo, si è notato un aumento di anomalie ad uso improprio della bicicletta nei giorni della fine dell'anno scolastico. Si rileva sicuramente un'abitudine da parte di una quota degli abbonati ad un uso non proprio attento e rispettoso della bicicletta. Con il progressivo inserimento di biciclette nuovo modello, le criticità dell'attuale bicicletta verranno in gran parte superate, con un beneficio sia in termini di uso che di gestione e manutenzione. Sul punto, quarto punto, l'amministrazione abbia dati in merito alla customer satisfaction, io qui ho i dati ma le leggo poi la nota, poi le lascio il foglio, si rende noto che l'ultima customer satisfaction realizzata, pubblicata sul sito web della città di Torino, le tre voci riguardavano il numero verde, hanno ottenuto le seguenti valutazioni: facilità di accesso 7,45 su 10, cortesia del personale 8,32 su 10, capacità del personale 8 su 10. La prossima è prevista, Customer Satisfaction, è prevista per quest'autunno. Poi, sul quinto e sesto punto, a cui posso rispondere insieme, si riferisce che l'amministrazione sta realizzando l'ampliamento del servizio previsto e già finanziato, che vedrà nel corso dell'estate l'installazione di ulteriori 22 stazioni, oltre alle 10 installate nel primo mese dell'anno. Tra inverno e primavera 2018 verranno installate altre 20 stazioni a completamento della mappa approvata e visibile sul sito web. E nel secondo semestre del prossimo anno saranno inoltre realizzate le 8 stazioni previste nell'ambito di Aperto, progetto periferie, finanziato dai fondi dei progetti governativi. Saranno così 193 le stazioni attive nel servizio Autobike a fine 2018, poiché la sostenibilità economica del servizio l'attuale contratto di concessione prevede per ogni stazione installata, oltre a un corrispettivo economico e una tantum a carico della città, anche una superficie pubblicitaria di 12 metri quadri a disposizione della società concessionaria per lo sfruttamento commerciale. Si ritiene che sarà sostanzialmente impossibile per il 2019 procedere con ulteriore ampliamento per due ordini di motivi. Il primo, risulta essere via via più difficoltoso individuare localizzazioni e impianti pubblicitari che siano appetibili commercialmente. E il secondo, tenuto conto che l'attuale concessione del servizio terminerà a ottobre del 2021, il tempo residuo non è sufficiente per l'ammortamento di nuove postazioni. Premesso questo, è volontà dell'amministrazione approfondire con la società concessionaria tutte le ipotesi di superamento di questi limiti, ad esempio attraverso accordi, sponsorizzazione o partnership con aziende più grosse. Ok, grazie.
Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, ringrazio l'assessore perché almeno lui non considera inutile lo strumento delle interpellanze. Volevo solo da questo punto di vista cercare di capire rispetto al considerato che le facevo notare che alcuni luoghi, penso le presenti stazioni, in Torino Est sono attualmente presenti stazioni in Corso Moncalieri e a sud di Corso Vittorio Emanuele II, una in cantiere in Piazza Zara. Volevo capire se sulla zona, quella legata alla collina, ci sarebbero stati degli sviluppi, però prendo atto dell'elenco dei punti detti all'assessore. Se l'assessore mi fornisce poi quanto ha detto in aula, sarà mia cura approfondire quello che ha detto il documento per poi provare a capire insieme, anche a luce delle segnalazioni che mi sono giunte, se vi sono delle richieste particolari da parte dei cittadini e soprattutto se c'è una modalità con la quale la città va a recepire istanze dei cittadini rispetto a luoghi dove inserirla. Mi spiace che la bici, quella contro gli atti vandalici, che è stata oggettivamente raccontata e sbandierati 420, non sia ancora nelle disponibilità, però devo sottolineare invece che questa interpellanza ha trovato, a differenza di quelle di lunedì scorso e nella figura dell'assessore, una comprensione rispetto al lavoro che ho fatto. Mi spiace, chiedo scusa anche a lei se i suoi uffici, due paginette, hanno dovuto imbrattarle di inchiostro. Grazie.
Prego, assessore Unia per un'integrazione.
Grazie Presidente, solo per aggiungere questo che mi sono dimenticato di dire, però lo trovo poi scritto, che le due circoscrizioni più scoperte sono la 5 e la 6, quindi saranno probabilmente le prime a cui daremo poi seguito all'ampliamento qualora arrivassero i fondi di cui parlavamo prima.
Grazie, in attesa della sindaca passo all'interpellanza 02054 presentata dalla consigliera Grippo ed altri, diritto al lavoro per le persone con disabilità, inserimento lavorativo presso il Comune di Torino, risponde l'assessore Rolando.
In relazione all'interpellanza numero 20170-25054-02, avente oggetto diritto al lavoro per le persone con disabilità, presentata dai consiglieri Caretta, Tisi e Canalis, si evidenzia quanto segue. L'amministrazione ha dato corso alle azioni necessarie e propedeutiche alla stipula della convenzione con la città metropolitana del 30 giugno 2014, secondo quanto definito e dichiarato precedentemente da me in data 13 marzo. A tal proposito, in data 14 giugno 2017, la direzione organizzazione ha incontrato il direttore dell'INAIL. In tale occasione è stato anche affrontato il tema dell'attuazione del regolamento per reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Nella medesima data, l'assessorato al personale ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato, oltre che l'assessore, il direttore dell'organizzazione, il dirigente del servizio e i rappresentanti delle associazioni delle persone disabili. La riunione era finalizzata al confronto per la predisposizione di un accordo attuativo della convenzione e in tale occasione è stata concordata l'istituzione di due tavoli tecnici, uno per definire le categorie di soggetti diversamente abili ai fini del migliore inserimento presso l'amministrazione, due per valutare le priorità di inserimento rispetto alle categorie di soggetti, tre per valutare le procedure di inserimento sul posto di lavoro. Nelle giornate del 15 e 16 giugno si sono svolti gli incontri, di cui l'ordine del giorno era inserita anche la definizione del piano assunzione della città. La delegazione trattante di parte datoriale ha fornito informativa relativamente alla volontà dell'amministrazione di procedere all'assunzione di almeno 75 lavoratori disabili entro il 2021. A tale informativa è seguita ampia discussione relativa all'individuazione delle migliori modalità per dare attuazione a tale intenzione e al coordinamento, i numeri di tale assunzione in relazione alle procedure concorsuali già programmate, in modo da provvedere all'inserimento dell'unità per cui si era già assunto l'impegno in sede di documento unico di programmazione. L'amministrazione ha convocato le associazioni rappresentanti dei disabili per il tavolo tecnico, in realtà sono due i tavoli, per il 26 luglio prossimo 21, cioè dopodomani, per poter addivenire a breve alla stipula dell'accordo attuativo della convenzione. Grazie.
Grazie, nel ricordare che la prima firmataria è la consigliera Grippo, le lascio la parola.
No, non mi ha citato, ma è lo stesso, pazienza, strano perché le do il tormento, sarà dalla fine dell'anno scorso su questo argomento, sì, forse lei non si ricorda perché ha piacere quando interloquiamo, ma è così. E ogni volta c'è una puntata nuova, onestamente finché si va avanti, pur a rilento, io sono anche un po' contenta, però prima che io produca l'ennesima interrogazione, poi lei si dimentica chi sono e la Presidente debba ricordarglielo. Se lei è d'accordo, visto che la prossima puntata di questo sequel è il 26 luglio, quindi dopodomani, facciamo una bella commissione dove lei viene e ci spiega finalmente che cosa intendete fare per dar corso a quelli che erano impegni rispetto ai quali non io, ma le associazioni che tutelano le persone che dovranno fruire di queste opportunità lavorative potranno avere. Secondo me c'è modo di calendarizzarla anche prima della pausa estiva, visto che si è deciso di proseguire ai primi di agosto, così siamo tutti più tranquilli, perché ho l'impressione che al 26 luglio c'è un prossimo incontro, ma di date per definire qualche cosa di più concreto ancora non ne ho sentite. Ribadisco, tra niente e qualcosa prendo comunque qualcosa. Faccio un'interrogazione tutti i mesi, un'interpellanza tutti i mesi, assessore, che lei ti ricordi che sono io la prima firmataria oppure no, l'interessante è addivenire a una sostanza, perché ripeto, se lei si va a rivedere le numerose risposte che mi ha già dato agli altrettanto numerosi quesiti che io ho posto, ogni volta se ne aggiungeva un pezzettino, ogni volta veniva rimandato l'appuntamento, secondo me c'è modo di arrivare a un dunque. Se lei dice che dopodomani è il giorno della verità,
troviamo un'occasione per dirci questa verità in commissione, così ci mettiamo l'animo in pace e andiamo in vacanza più tranquilli. Grazie.
Prego, assessore Rolando.
Sai che non è domani, non chiedo scusa per la dimenticanza nello scritto, farò ammenda e provvederò. Purtroppo domani, dopodomani non sarà il giorno del giudizio, perché l'istituzione dei tavoli tecnici su questo tema, uno per individuare le problematiche relative a alcune categorie dei disabili, l'altro per i numeri che sono in contraddizione fra la parte datoriale e la parte delle associazioni, è stata richiesta dalle associazioni, non dall'assessorato. Se no noi, compatibilmente con il piano delle assunzioni, che prevedono tutto un tema che riguarda la formazione, perché una delle richieste delle associazioni è quella di non creare delle posizioni di lavoro, ma creare delle attività che quindi diano anche dei, come si può dire, dei motivi a quello che si fa, non soltanto l'aspetto di una sedia, e queste sono richieste delle associazioni che noi abbiamo ricevuto nei tre incontri che abbiamo avuto. Poi firmeremo domani noi la convenzione. Sul tema dei numeri c'è una piccola differenza fra i 100 richiesti da loro e i 75 che metteremo in, che discuteremo e poi troveremo una strada, perché c'erano delle problematiche relative a come si calcola il part-time. Il part-time dei disabili sembra essere diverso dal part-time delle persone non disabili. E allora i due tavoli tecnici richiesti da loro, c'erano 40 persone all'ultimo incontro qui in via Barbarù, in una sede, sì, c'erano 40-50 persone. Comunque, ripeto, non sarà ancora decisivo l'incontro di venerdì, perché c'è tutto un problema di studiare insieme la formazione per l'inserimento di queste persone, proprio perché non si creino delle postazioni di lavoro ma delle attività, e quindi questa è una soluzione che poi è stata posposta semplicemente per un motivo, perché come ricorderanno i consiglieri, noi abbiamo dato priorità a tutte le movimentazioni del personale che riguardano il tema delle riscossioni. Siccome non è mai avvenuto prima che seguisse una delibera di giunta che riguarda il tema delicato delle riscossioni, una riorganizzazione del lavoro di 120-130 persone, con spostamenti abbiamo chiesto, ovviamente scusa, se prima ci saremmo occupati di questa cosa. Il discorso dei disabili avveniva in sequenza, ci hanno richiesto di fare questi tavoli, noi li faremo, a completamento di questi tavoli andremo avanti e firmeremo il protocollo.
Prego, consigliera Grippi.
No, però solo una precisazione. Su quelle che erano le aspettative, peraltro non delle aspettative arbitrarie e unilaterali delle associazioni, già ci parlavamo alla fine dell'anno scorso, ero stata io stessa in un'illustrazione migliore di quella che non sto facendo adesso, perché mi annoio da sola a dire sempre le stesse cose. Si immagini, avevo già spiegato l'anno scorso quali erano le aspettative, perché era molto chiaro il tipo di costruzione concorsuale attesa rispetto a questo protocollo d'intesa. Quindi non c'è niente di nuovo, assessore. Ora, su come poi questo venga declinato è un altro ragionamento, però non può diventare il pretesto di una notizia che avevamo un anno fa. Questo no, assolutamente, primo. Secondo, alla luce di quello che lei sta dicendo, mi sembra ancora più urgente che arriviamo in una commissione a definire quali saranno i passaggi, perché non è che poi apriamo dei tavoli e questa cosa va a morire e aspettiamo il tempo infinito. Non è possibile, ci sarà un percorso da farsi, secondo me ci sono anche delle tempistiche, o mi sta dicendo che tutto questo, cioè l'allungarsi dei tempi, è colpa delle associazioni. Chiudo, Presidente, dicendo un'ultima questione, la notizia del chiedo scusa ma abbiamo dovuto preoccuparci di questi 130, prioritariamente di questi 130 che sono andati sul fronte riscossioni, io in correlazione con questo non l'avevo mai sentita, sono sempre stata presente, forse non ho fatto, mi è mancata quell'ennesima interpellanza dove c'era la domanda giusta per avere la risposta giusta. Direi che possiamo parlare, occuparci anche di questo, c'è spazio, tempo e modo per occuparci anche di questo, per cui le chiedo di riassegnarla rapidamente in commissione.
Quindi l'interpellanza viene assegnata alla prima commissione. Passerei al prossimo punto, non si può intervenire, può intervenire un solo interpellante, il regolamento mi sembra che parli chiaro, poi è assegnato alla commissione, quindi la discussione si svolgerà in commissione, non è che chi firma l'interpellanza può intervenire, se no
tutti quanti femminebbero le... No, no. Non può intervenire più di un interpellante quando la risposta è stata data all'assessore, può intervenire solamente un firmatario, perché sennò se tutti i consiglieri sottoscrivono un'interpellanza, tutti e 40, no, non è così, potete leggerlo sul regolamento. Comunque è assegnata alla prima commissione, il dibattito viene spostato in prima commissione, quindi di fatto se l'assessore è disponibile, sì. Passerei al punto successivo. Passerei al punto successivo, che è il meccanografico 02157 della consigliera Grippo ed altri, situazione relativa allo stabile di Vienizza numero 151, ex istituto regionale per ciechi. Risponde l'assessora Schellino. Prego.
La concessione di locali all'associazione APRI nello stabile di Vienizza 151 risale al 2002 ed è stata rinnovata nel tempo con atti di giunta consecutivi fino al 2016. Le concessioni rispettavano la DGR 97-41-167 del 1985, che nel disporre lo scioglimento dell'ex ente morale Istituto Regionale dei Ciechi di Torino, trasferiva alla città la proprietà del relativo patrimonio immobiliare da utilizzare secondo quanto stabiliva l'allora vigente DPR 616-77 e la legge 20 dell'82, con il vincolo della destinazione a servizi di assistenza sociale. Il provvedimento deliberativo regionale imponeva che la destinazione dei beni immobiliari rispettasse le volontà costitutive del disciolto IPAB, nel cui statuto era indicato come scopo principale dell'ente quello di educare e istruire i giovani ciechi e possibilmente anche di ricoverare i ciechi adulti. La città ha ritenuto pertanto congrua la concessione ad APRI in considerazione della rilevante gamma di attività culturali, ricreative, formative e informative e dell'offerta di servizi alle persone non vedenti svolte dall'associazione, anche rivolti a ciechi pluriminorati della città, nonché dell'impegno nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il cambiamento culturale nei confronti delle disabilità sensoriali. Per l'evidenza di utilità sociale dell'attività svolta è stato applicato alla concessione un canone annuo ridotto, inizialmente pari a circa 51 euro e in seguito dal 2012 determinato in 100 euro, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali e impianti, utenze e tarsu. A far data dal 2014 la città ha avviato le procedure amministrative finalizzate alla rimozione e bonifica del materiale in fibre minerali contenuti nella controsoffittatura del fabbricato di Vienizza 151, al fine di consentire l'avvio dei lavori al piano secondo, previsti da cronoprogramma a inizio dello scorso mese di maggio, risultava indispensabile rendere liberi e sgomberi i locali che, in attesa dell'istruttoria per il rinnovo, sono attualmente ancora nella disponibilità dell'associazione APRI, con conseguente sua ricollocazione temporanea in altra sede. In seguito ad alcune interlocuzioni dirette, nonché a sopralluoghi, l'APRI Onlus, con nota del 27 febbraio 2017, rivolto all'assessorato, consentiva allo spostamento delle attività dai locali attualmente occupati al piano secondo, chiedendo la concessione dei locali che ospitano l'ex centro documentazione non vedenti, siti al piano terreno, oltre a una stanza al primo piano e due locali al piano seminterrato. Tale richiesta è stata ritenuta confacente sia alle esigenze di svolgimento dei lavori di bonifica, sia alla possibilità di prosecuzione delle attività dell'associazione. Pertanto gli uffici competenti della Direzione dei Servizi Sociali hanno avviato le pratiche per la concessione temporanea negli spazi richiesti. Relativamente all'intero edificio, che peraltro ospita esclusivamente attività afferenti l'area socioassistenziale, ad esempio centri diurni per persone con disabilità, servizio di formazione permanente del personale educativo e assistenziale, pertanto nel rispetto delle normative riguardanti le disciolte IPAB, è intenzione dell'amministrazione rendere disponibile all'uso con finalità sociale anche la parte che prima ospitava la scuola media Keller. Nel corso degli ultimi mesi questo assessorato ha incontrato più di un'associazione tra quelle che rappresentano, tutelano e promuovono la qualità della vita delle persone ipo e non vedenti.
A tutte sono state date rassicurazioni e conferme circa l'attenzione nei loro confronti, anche in fase di esecuzione dei lavori, pur dovendo dare doverosamente priorità alla sicurezza del cantiere per lavoratori e cittadini. E a tutto è stato rappresentato, a tutte le associazioni è stato rappresentato l'interesse e l'impegno dell'amministrazione a mantenere le attività in favore delle persone minorate della vista nell'edificio di Via Nizza. Poiché nel corso degli incontri sono state spesse plurime manifestazioni di interesse all'utilizzo dei locali di Via Nizza, gli interlocutori sono stati informati del fatto che, al fine di procedere in forma trasparente e coordinata all'assegnazione dei locali, si procederà alla pubblicazione di un bando. Per inciso dico che durante queste interlocuzioni, alla maggior parte delle quali ho partecipato io stessa, i richiedenti chiedevano la disponibilità dell'uno o dell'altro locale e non sempre riuscivano a mettersi d'accordo tra di loro. Abbiamo anche cercato di promuovere una modalità che li vedesse suddividersi tra di loro le possibilità degli spazi, concordandole prima di formulare una richiesta all'amministrazione. Abbiamo anche provato a fare questo passo, no? Perché se tra di loro decidono qual è il pezzo che si confà maggiormente alle loro esigenze, arrivano con una richiesta condivisa, il bando può essere anche facilitato in qualche modo. Conseguentemente si è valutato che la concessione ad Apri nei locali ove spostarsi per consentire l'esecuzione dei lavori al secondo piano debba avere la durata temporanea di un anno. Secondo il regolamento comunale 373 sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, al fine di procedere con la concessione di tali nuovi locali, è passaggio ineludibile che il servizio patrimonio svolga una valutazione del cosiddetto canone commerciale per determinare il vantaggio economico derivante dall'applicazione di un canone ridotto. Infatti l'articolo 14 del regolamento prevede la facoltà per la città di sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 dello stesso, anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del vantaggio economico attribuito. Nel mese di giugno si sono svolti i passaggi per tale ricognizione e si è in attesa di riceverne l'esito, avuto il quale si procederà con deliberazione della Giunta alla concessione temporanea a canone ridotto, oltre alle spese spettanti al conduttore dei locali. Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori, il previsto cronoprogramma sta subendo uno slittamento proprio a causa della necessità di riallocare le attività attualmente presenti per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Nella circolarità e concomitanza di tutte le esigenze, ad oggi Apri mantiene la precedente collocazione e i lavori al secondo piano potranno proseguire solo quando l'associazione potrà spostarsi a seguito di concessione temporanea dei locali individuati.
Grazie, prego consigliera Grippo.
Sì, ringrazio l'assessora, mi ritengo soddisfatta dell'articolata risposta per quanto, siccome c'è anche tutta la cronistoria e gliene sono grata per l'amor del cielo, non è stato semplicissimo seguirla tutta. Chiederei di avere la risposta che ha letto, di averne copia. Non ho solo compreso chi dovrebbe mettersi d'accordo con chi quando dice tra di loro, così mi fa dei nomi perché era già un po' difficile seguire la prosa, volevo solo capire chi si doveva mettere d'accordo con chi e le dico già che poi presa visione comunque della sua risposta, siccome mi sembra che anche rispetto allo slittamento del fine lavori non ci siano ancora degli elementi più certi, possiamo immaginare con una tempistica diversa rispetto all'argomentazione che invece ho sollevato prima di poi avere un momento di confronto anche in una commissione consigliare, visto che si tratta comunque di andare a ripensare, mi sembra, una serie di spazi che si riferiscono a quell'immobile di Via Nizza. Grazie.
Replica, assessora Schellino, prego.
In questa richiesta di spostarsi per i lavori abbiamo cercato di rendere il più possibile buono il rapporto tra le associazioni, ci sono più associazioni di non vedenti che incidono su quegli spazi e non sempre i rapporti sono idilliaci.
quindi abbiamo cercato di dire mettetevi d'accordo se uno si sposta un attimo di qua, l'altro di là, per queste concessioni temporanee, per gli spostamenti, per i lavori, naturalmente non è come un affidamento stabile che richiede un bando, no? Se uno preferisce uno spazio al piano più basso, al piano più alto, per un tempo nel quale vengono fatti i lavori, abbiamo cercato in tutti i modi di andare incontro anche alla confortevolezza dello stare lì di queste persone, anche in considerazione ovviamente del fatto che sono non vedenti, quindi abbiamo cercato di essere molto amichevoli nel proporre e nell'accettare delle loro proposte, solo questo.
Grazie assessora. Torniamo indietro sull'interpellanza al meccanografico, lo 02571 del capogruppo Tresso, uffici progetti europei, un servizio della città da sostenere. Non risponde la sindaca, ma risponde l'assessore Rolando in aula, se il capogruppo Tresso è d'accordo. Prego.
Allora, in merito alle domande poste dal consigliere Tresso, l'amministrazione, per quanto riguarda il punto 1, dichiara che intende rafforzare e sviluppare i progetti europei, e questo è avvenuto in particolare con la costituzione dell'apposito servizio denominato Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei Smart City, avvenuto il 15 maggio ultimo scorso con la nuova riorganizzazione dell'ente. Per quanto riguarda l'Urban Center, è in corso di elaborazione, la nuova bozza di statuto finalizzata a trasformare l'Urban Center nel nuovo ente unico strumentale che accorperà le funzioni di altri enti che saranno soppressi. Nelle nuove funzioni ci sarà ovviamente la progettazione europea che avrà i compiti di service nei confronti delle direzioni centrali della città. A proposito per quanto riguarda la dotazione di personale e le problematiche ad esse connesse, posso scegliere se dare lettura di una nota lunga un paio di pagine oppure consegnarla agli atti, per me è indifferente. Con queste individuazioni. La leggo? Ok, grazie.
Il capogruppo Tresso, se vuole intervenire, prego.
Grazie. Grazie, assessore. Io francamente non ho solo capito perché mi ha risposto lei e non l'assessore Unia, che era delega ai progetti europei, ma comunque a me va bene che qualcuno mi risponda. Va bene, peraltro, il tema di cui lei mi ha adesso riportato, cioè quello del progetto Smart City, che in qualche maniera dovrei fare anche da collante sui progetti europei, si rilaccia a quanto discusso ancora questa mattina in commissione, in cui ho chiesto appunto nell'ambito di una precedente interpellanza contezza di quello che erano le risorse operative che si stanno dedicando a questo tema. A maggior ragione mi sembra opportuno che venga poi prevista e calendarizzata una commissione specifica anche dopo la pausa estiva, perché oltre a sapere quali sono le risorse operative che potranno effettivamente dare gambe a questa progettualità, è utile capire quali sono nel dettaglio gli obiettivi che questo progetto si propone e quindi le ricadute che possono avere sul tema dei progetti europei. I progetti europei che credo abbiano sempre dato un forte impulso anche alla città di Torino, anche in termini di risorse economiche che si riescono a percepire per poi poter sviluppare della progettualità. Quello che però non ho riscontrato nelle sue risposte è quanto io asserivo in merito a un punto specifico del piano di gestione 2017 che riguarda un obiettivo indicato al punto numero 3, cioè la realizzazione di un ufficio unificato per i progetti europei. Mi risulta che infatti al momento sia stato inglobato, come penso sia anche logico che sia, all'interno delle funzioni del gabinetto del sindaco direttamente quello che sono le competenze delle relazioni internazionali, ma continuano a esserci in capo a singole direzioni, in particolare quella che fa capo anche a dirigente Presutti, la possibilità poi invece di avere lo sviluppo dei progetti europei. Allora io credo che sia invece quanto mai opportuno quello che era stato effettivamente messo come punto specifico del PEG, cioè la rafforzare una unicità dell'ufficio amministrativo che abbia quindi la possibilità di essere trasversale e avere maggiore efficacia proprio in termini di operatività. Su questo vorrei sapere appunto, ma eventualmente anche bene se vogliamo poi rimandare a una commissione specifica in cui ci spiegate nel dettaglio, a meno che io ne trovi già reso conto in quanto lei mi ha consegnato, perché è questo che mi sembra l'elemento un pochino più carente, cioè il fatto di poter veramente unificare, anche per ottimizzare energie e non duplicare delle risorse.
Grazie capogruppo Tresso, non ci sono altre interpellanze all'ordine del giorno, tra pochi minuti faremo l'appello nominale. Lascio la parola al segretario per l'appello nominale, prego.
Va bene, chiamiamo posto. Vado. Albano, scusate la parola, Albano non c'è, Amore, Appendino, Artesio, Azzarà, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretta non c'è, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Ricca, c'è, presente, 23, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Versace, presente, prima chiamata, sono presenti 31 consiglieri, presidente. Albano, 31, seconda chiamata, Appendino, non c'è, Carretta, Chessa, Fassino, Foglietta, Gosetto, Grippo, Lo Russo, Lubatti, seconda chiamata, 33 consiglieri presenti.
Hanno giustificato l'assenza il consigliere Gosetto e il consigliere Fassino. Possiamo procedere con l'assegnazione degli atti alle commissioni competenti. Programmi di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica. Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale. Legge regionale 18/1996, assegnati alla seconda più sesta commissione. concessione pluriennale dell'impianto sportivo bocciofila comunale sita in via Poggio numero 16 all'associazione sportiva dilettantistica Circolo Risorgimento, assegnato alla quinta più prima commissione. Esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Ozieri numero 13A, assegnato sempre alla quinta più prima commissione. Modifica regolamento numero 352, composizione della commissione per l'emergenza abitativa CEA, assegnato alla conferenza dei capigruppo. Contrarietà al trattato internazionale CETA, presentata il 18 luglio dal primo firmatario, il consigliere Russi, assegnato alla terza più conferenza dei capigruppo. Russi, sei titolare. E prima di procedere con i lavori lascio un minuto al capogruppo Tresto, che gli sono state respinte delle richieste di comunicazioni. Prego. Scusi? No. Perché in quinta? Dillo verbale. Perché in quinta? Non so.
Grazie Presidente. Molto rapidamente, io ho chiesto una richiesta di comunicazione in merito ai lavori di rifacimento della banchina di Corso Racconigi, nel tratto compreso tra Piazza Marmolata e Piazza Robila. L'assessore Unia mi ha detto che non ravvisava elementi di urgenza. A mio modo di vedere gli elementi di urgenza ci sono, perché i lavori sono già stati assegnati, sono in avvio di lavori a metà settembre. Ultimamente è stata convocata una commissione in terza circoscrizione in cui gli uffici competenti, non gli assessori, che sono stati invitati tre volte, che per tre volte hanno declinato l'invito, hanno presentato una variante che contrasta con quello che era un lavoro di pianificazione congiunta che era stato fatto e coi residenti e coi commercianti. Non vorrei solo scongiurare il problema che durante l'estate magari una delibera di giunta approvi la variante senza che questa venga discussa in sede di circoscrizione. Quindi io trasformerò la mia richiesta di comunicazione in un'interpellanza, però auspico all'assessore Unia, se mi sta sentendo, che assolutamente venga concordato un incontro in terza commissione per discutere di una variante che peraltro anche a lavori già assegnati andrà poi verificata anche sotto il procedimento amministrativo. Grazie.
Grazie a lei capogruppo Tresso. Passerei al punto successivo, che è l'approvazione del verbale della... Prego capogruppo La Russo.
Delle decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo nella seduta di venerdì, comunico all'Aula formalmente che intenzione mia e degli altri tre componenti della commissione d'indagine su Piazza San Carlo predisporre entro la fine del mese di luglio una relazione in maniera tale da poter venire in Aula e discuterne pubblicamente in quest'Aula. Ho finito, Presidente.
Non era sull'ordine dei lavori, sinceramente, se tutti i consiglieri qui si alzano in piedi e dicono gli atti che dovranno presentare. Passiamo. No, per rispetto del... Perché se tutti. Per cortesia, sto parlando io. Grazie, colleghi. Per cortesia. No, è solamente per un fatto di metodo, perché se tutti i consiglieri comunali si alzano e raccontano gli atti che stanno presentando in consiglio comunale, passiamo il pomeriggio a sentire gli atti che vengono presentati. Passerei all'approvazione del verbale della seduta di lunedì 17 luglio delle ore 14. Prego, consiglieri, votate. Tutti i colleghi hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, astenuti 1, favorevoli 32. Dichiaro il verbale approvato. Passerei al punto successivo. Chiedo un po' di silenzio in aula, grazie. Meccanografico 02104, bilancio di previsione finanziario 2017-2019, variazione 1, lascio la parola all'assessore Rolando per l'illustrazione. Prego.
Allora, la variazione numero 1 di bilancio al bilancio 2017-2019, come è stato ampiamente illustrato in prima commissione il giorno successivo alla presentazione e nelle commissioni tematiche dai colleghi assessori per tutte le modifiche, registra intanto il recepimento di 4 eventi significativi che riguardano contributi della Regione Piemonte per il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli per 4.200.000, i contributi delle aziende sanitarie locali per intervento sui disabili e minori per 1.300.000, il contributo del Ministero dell'Interno in favore dei servizi assistenziali per 500.000 euro, e poi con effetto sul bilancio pluriennale lo spostamento dei fondi PON Metro in conto capitale per l'anno 2018 per la riqualificazione energetica di Piazza San Giovanni. Ci sono poi una serie di altre modificazioni delle poste che sono state ampiamente dibattute e illustrate sia in prima commissione che nelle commissioni competenti per materia. Gli importi di riepilogo, le entrate vengono modificate per 10.194.962,18 milioni di euro, in contropartita le spese dello stesso ammontare. La variazione significativa all'interno è quella che riguarda il recupero dei fondi per le agevolazioni TARI per l'importo di 3.200.000. Alcune altre evidenze in aumento che sono i contributi per la cultura del Teatro Stabile e del Museo del Cinema e la Fondazione Torino Musei, il FISM per 250.000 euro, le variazioni sul turismo, sul sistema teatro per il Museo di Resistenza, la variazione già commentata a proposito di un'interpellanza delle circoscrizioni per quanto riguarda le spese delle circoscrizioni, lo sport e la tutela animali. Le due variazioni di spesa significative sono delle riduzioni di spesa a fronte degli assessorati che sono state illustrate e la riduzione di spesa sugli oneri degli interessi per l'anticipazione bancaria. Registro infine che sul fronte delle entrate alcune poste sono state riviste, specificatamente l'addizionale IRPEF, la cosa dei grandi scavi, la cosa ordinaria, un'escussione una tantum di una polizza fideiussoria e gli incassi per gli edifici municipali. Grazie.
Grazie a lei, assessore Rolando. Prego, capogruppo Lo Russo, ne ha facoltà.
Preliminarmente un intervento, io chiedo scusa all'assessore Rolando, ma non ho capito una questione. Relativamente, la parerà banale la domanda, nella narrativa della deliberazione si fa riferimento a delle maggiori entrate non previste in sede di redazione del bilancio previsionale 2017. Tuttavia, sempre nella medesima narrativa, le entrate hanno delle finalità di destinazione precise. In particolar modo il contributo della Regione Piemonte di 4.200.000 relativo al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, il contributo delle ASL per interventi per disabili e minori, il contributo del Ministero dell'Interno per il favore dei servizi assistenziali, i fondi PON Metro per la riqualificazione energetica di Piazza San Giovanni. Allora, proprio una technicality di bilancio, le chiedo scusa Assessore, come è possibile coprire le maggiori spese che non c'entrano nulla e che lei ha elencato con questo tipo di entrata non prevista? Non so, riformulo la domanda forse, proprio per capire meglio, per anche evitare di dire inesattezze nell'intervento di merito. Rispetto alla declaratoria della deliberazione, così come è stata confezionata, si fa esplicito riferimento a delle somme non previste in entrata, che sono somme che hanno un'etichetta, cioè i fondi PON Metro del governo, quello Renzi, da 3,5 milioni servono per la riqualificazione energetica. Allora, chiedo scusa, non capisco io, o magari se mi può gentilmente coadiuvare in questa analisi, come è possibile coprire gli sgravi TARI,
con fondi in maggiore entrata che hanno questo tipo di declaratoria. Questa è una domanda a cui, se Presidente consente, una risposta dell'assessore, in maniera tale che poi nell'intervento di merito io sia in condizione di articolare un ragionamento. Grazie.
Io lo posso anche consentire, però è solamente per una questione di metodo. Questa delibera è stata assegnata alla Commissione, è stata rimasta anche in Commissione più del dovuto, e quindi però l'assessore Rolando, se vuole rispondere, può rispondere. Assessore Rolando, vuole rispondere? Se no, possiamo...
No, ma lo so, le due somme. Allora, ovviamente le entrate elencate nel corpo delle delibere che riguardano trasferimenti della Regione e di altri enti hanno una posta compensativa in uscita dedicata, vincolata. Il recupero dei 3.200.000 è stato affrontato, come è stato ampiamente dibattuto nelle commissioni, attraverso le maggiori entrate che ho elencato prima, per 1.700.000 circa di entrate per revisione dell'entrata. Le ricito nell'ordine che ho detto prima, soltanto per completezza dell'informazione. Non è in delibera perché questa parte che riguarda le entrate e le riduzioni di spesa vanno in compensazione con le riallocazioni, quindi non sono indicate nella delibera. Però negli allegati che sono stati distribuiti e commentati nelle commissioni è stata fatta la verifica delle poste che, se volete, io vi racconto, che sono 1.700.000 di entrata e 2.282.000 di riduzione di spesa.
Prego, capogruppo Lo Russo.
Posso parlare? Bene, avuto questo chiarimento e con preghiera la prossima volta, assessore, se gentilmente quello che ha detto a verbale in aula e quello che ha raccontato in commissione avesse anche l'accortezza di scriverlo nella deliberazione sottoposta all'attenzione del voto, in maniera tale che chi come me non è molto pratico è in condizione di capire le ragioni per cui vengono elencate delle poste in entrata e poi vanno a coprire altre somme. Lo davo per scontato, però vale la pena, siccome stiamo toccando una cosa complicata, che queste cose che lei ha detto vengano esplicitate anche in questa forma, anche nella narrativa, perché altrimenti la lettura dei documenti diventa davvero complicata. La ragione oggettiva per cui invece noi, sarò molto breve, non voteremo questa variazione al bilancio finanziario 2017-2019 risiede nel nostro giudizio generale sulla totale non veridicità delle somme che sono iscritte al provvedimento votato da quest'Aula di cui oggi si propone la variazione. In particolar modo proprio per quello che dice lei, cioè sul tema delle entrate. Non più tardi di qualche giorno fa, assessore Rolando, in commissione, in una prima commissione, parlando di tutt'altro, parlando quindi della questione delle riscossioni e conseguentemente del problema annoso che ha la città di allineare la competenza alla cassa a valle degli accertamenti per quanto riguarda le somme in entrata, è emersa con tutta evidenza che il trend tendenziale del 2017, ancorché, come dire, l'amministrazione, e da questo, come ho avuto modo di dire in commissione, glielo dico anche in aula, con nostro pieno sostegno politico nella condivisione di questa azione, ha deciso di stanziare risorse umane dedicate all'aspetto riscossione, quindi bene ha fatto l'amministrazione a individuare attraverso un'azione amministrativa di rifunzionalizzazione degli uffici il potenziamento di Soris e della divisione tributi che ha lo scopo delle riscossioni, sta evidenziando in realtà criticità strutturali analoghe a quelle che aveva vissuto negli anni passati. Criticità strutturali di riscossione che disallineano in maniera strutturale competenza, accertamenti e cassa. Questi elementi sono a maggior ragione preoccupanti proprio per i dati che dava lei in commissione l'altro giorno, quando ha relazionato in ordine al fatto che l'accertato 2017 per le sanzioni stradali è sostanzialmente a data 30 giugno ha già raggiunto valori comparabili con il 2017 e conseguentemente la previsione di accertamento che voi avete scritto a bilancio 2016, chiedo scusa, grazie consigliera Canalis, e conseguentemente l'accertamento stimato di sanzioni stradali pari per la cifra record mai raggiunta in questa città di 107, 109, non ricordo perché sono talmente tanti, 109 milioni di euro, e effettivamente, lei l'ha rivendicato con grande orgoglio in commissione, un obiettivo di amministrazione che è in fase di svolgimento, cioè correttamente e sotto profilo logico deduttivo non fa una grinza al ragionamento, io, lei anzi, iscrive a bilancio 109 milioni di euro di multe, dopodiché incarica, credo, tutti i settori della città, a partire dalla Polizia Municipale, di produrre accertamenti corrispondenti e quindi l'amministrazione con orgoglio rivendica in commissione che a giugno 2017 ha già raggiunto livelli record di accertamenti. Ho detto delle cose difficili che fuori non capiscono, le dico in altri termini, cioè avete già fatto multe al 30 giugno, multe stradali ai torinesi per l'equivalente del 2017 e 16. Oggi ho, chiedo scusa, qualche piccolo problema sulle date, non so perché, ma ste date non mi entrano. Allora, sotto questo profilo, non condividendo l'approccio strutturale che state dando alla copertura del bilancio e delle poste in entrata nel 2017, si somma un altro profilo, che è l'altra totale follia nel bilancio previsionale 2017-2019, che sono i 47 milioni di euro di oneri di urbanizzazione. Chi non ha seguito il dibattito in commissione, i consiglieri che hanno votato il bilancio, nonostante noi l'abbiamo segnalato a illo tempore, forse non sa che di quei 47 milioni il riscosso, se non erro, cito parole sue, è ampiamente sotto gli 8 milioni di euro, voglio essere, come dire. E che quindi ragionevolmente, seguendo questo tema, nonostante i decreti sviluppo 106 in arrivo, che Montanari, come dire, per accelerarli toglie i Prusa, in maniera tale che possano arrivare più in fretta la 106 di Esselunga su Corso Bramante e la 106 di Dimar su Strada del Portone. Nonostante questo, difficilmente, ribadiamo, raggiungerete la cifra preventivata nel 2017. Difficilmente. Poi, se ce la fate, chapeau. Però, a naso, credo di no. Allora, sotto questo profilo, noi ci saremmo aspettati un maggior grado di prudenza nella variazione del bilancio previsionale 2017. Cioè, voi avete stimato entrate, quindi a copertura di spesa, che già adesso, sulla base dei dati strutturali che stanno emergendo, non riuscirete a coprire. Già quelle, come dire, che avevate immaginato nel 2017, cioè le entrate, che sono in qualche modo entrate, sono in linea con gli anni passati, e già quelle non riusciranno a essere risolte, proprio in termini generali rispetto alle spese che avete preventivato. Allora, forse, un buon padre di famiglia, se è vero, come è vero, che arrivano altre risorse economiche nelle esangui casse del Comune, prima di impegnarle a ristorare tagli e quindi a modificare altri capitoli, magari aspetta un attimo, perché se, come pensiamo noi, dopo l'estate ci accorgeremo tutti, ai noi, che quelle previsioni di entrata che avete fatto nel 2017 a marzo non si verificano, siamo curiosi di capire come farete a tornare indietro. Siamo molto curiosi di capirlo. Quindi, e concludo, il giudizio rispetto all'atto deliberativo, ai noi, non può che essere assolutamente negativo. Lo era sul bilancio 2017-2019 per le ragioni che ho sommariamente descritto. Ah, poi tra l'altro sarà interessante, assessore Orlando, capire i famosi 5 milioni di Unicredit come entrata extratributaria, se sono arrivati, che tipo di vincolo hanno e quali azioni andranno a coprire. Quelli famosi, quelli della certezza del diritto delle entrate, si ricorda la discussione sul bilancio, esattamente quelli. Sarà utile capire i soldi della Regione, quelli stanziati, a che punto sono in termini di incasso da parte del Comune, ma soprattutto la questione di fondo è che forse, ed era questo il suggerimento che se ci avesse chiesto gli avremmo dato, non ci chiede niente, non ci chiedete niente, e conseguentemente, siccome siete autosufficienti e politicamente assolutamente strutturati, politicamente e anche tecnicamente strutturati, fate bene, continuate a non chiedere niente. Noi l'avremmo suggerito, assessore Orlando, di aspettare un secondo a fare il primo provvedimento di assestamento 2017, in generale, di capire un pochino meglio la partita di entrata, mostro, finta, falsa, che avete scritto nel 2017, che non si verificherà mai, è impossibile tecnicamente che si verifichi, e forse con un maggior grado di prudenza e inseguendo un pochino meno, noi non è che non ci rendiamo conto che voi avete un problema strutturale politico di dare risposte a tutti quelli che avete illuso e poi deluso. E non è che non ci ricordiamo la discussione in sede di bilancio quando i consiglieri 5 Stelle arrivarono con un bellissimo emendamento, forse lei non se lo ricorda, glielo ricordo io, che ripristinava 3 milioni e qualcosa, di fondi per le esizioni tarie, le fasce deboli, e che appoggiava sul fondo crediti dubbi esigibilità. Non so se se la ricorda quel passaggio. Noi non è che non ci rendiamo conto che avete uno strutturale problema politico, perché avete illuso la città, avete illuso, come dire, di essere con la bacchetta magica e salvare adesso, giustamente, la gente dice sì, ma fatemi capire, e che quindi dovete dare un segnale politico. Però, siccome non siete, come dire, su una solida nave che marcia nell'oceano, ma siete su una bagnarola, poi colpa di chi ve l'ha lasciata, assessore, non è certamente colpa sua, è colpa di quelli cattivi che c'erano prima e che hanno affondato il comune, quindi anticipo interventi della maggioranza. Al di là della colpa di chi è, io non gliela attribuisco mica. Sa cos'è che le attribuisco, assessore Rolando, invece? Perché questa invece è una società politica tutta sua. Il fatto che lei, consapevole della situazione in cui si trova, poi non le piace, non è colpa sua, è colpa di chi c'era prima, però la situazione è questa. La situazione è questa, non è un'altra. Piacerebbe a lei e piacerebbe a me fosse un'altra. È questa, porta questo provvedimento di assestamento, di variazione di bilancio, che appoggia non sulle sabbie mobili, sul fango totale. Già il bilancio che avete approvato non sta in piedi, già il bilancio che avete approvato andrà assestato in riduzione di entrata. Vabbè, avete sempre il meccanismo REAM 2016, quindi potete sempre taroccare le carte e nascondere i debiti. È vero che c'è quella componente lì, l'avete già fatto nel 2016, non escludo che lo facciate anche nel 2017, cioè cancellate banalmente, non mettete i debiti che ha la città nel bilancio, quindi è sempre un metodo efficace, assessore Rolando, quello di taroccare i dati. Però se lavorate stavolta nel 2017 un pochino meglio e soprattutto non evitate di fare dei falsi e quindi rispondete con dei numeri veri dentro il bilancio, ci accorgeremo a settembre, se non succede niente di stravagante o di imprevisto, che quelle entrate non si verificheranno. Allora le pongo una domanda, assessore Rolando, e poi veramente concludo, pregandola di fare almeno una riflessione in limine mortis di questa deliberazione, che forse varrebbe la pena sospendere, assessore Rolando. Non la mandi in votazione, cioè fate una riflessione su questa questione, perché non le abbiamo detto delle cose campate per aria. Forse varrebbe la pena che questo primo provvedimento di variazione venga sospeso nel mese di agosto, tanto voglio dire stiamo andando in ferie, non credo che sia nulla di particolarmente rilevante, con un atto di serietà anche rispetto a quelli come la FISM, come quelli che hanno in qualche modo in attesa il ristoro dei tagli, dicendo guardate che non siamo certi di riuscire a fare sta cosa, perché lei, la sfido a dire io sono certo di riuscire a garantire le entrate, non l'ho fatto in commissione, non credo che lo faccia adesso in aula, allora forse un supplemento di riflessione, prima di porre in votazione questa deliberazione, io credo che sia oggettivamente utile. Per queste ragioni è ovvio che se invece lei e la maggioranza persevera nella volontà pervicace di votare questa deliberazione, il Partito Democratico non può far altro che non votarla.
Ho iscritto a parlare il consigliere Lubatti, prego.
Grazie Presidente, io parto dalle ultime parole del mio capogruppo che condivido per fare un appello all'assessore, perché credo che ci sia una riflessione da fare in quest'Aula, visto e considerato che siamo chiamati a discutere nel merito del provvedimento che ci è stato proposto e visto e considerato che va dato atto agli assessori che hanno fatto un lavoro di comunicazione, di partecipazione, anche di discussione con le commissioni competenti, si è rallentato l'iter procedurale della variante a beneficio dell'illustrazione dei singoli assessori dentro le commissioni competenti, quindi c'è stato un lavoro di coinvolgimento. Questo lavoro di coinvolgimento però ci ha portato a conoscere meglio di altre situazioni gli atti, la documentazione, la situazione nel suo complesso. Allora, il capogruppo Lo Russo diceva chiediamo un supplemento di riflessione sull'approvazione di questo documento ed ha snocciolato alcune motivazioni. Io ne voglio aggiungere due. La prima è una motivazione politica. Nelle scorse settimane, adesso mi spiace non vedere l'assessore La Pietra in aula, spero che sia su Corso Grosseto ad occuparsi della chiusura del sovrappasso di Corso Grosseto, visto i problemi che ci sono nella viabilità in questo momento in città, dovuto all'inesistenza di predisposizione di una qualsiasi forma di comunicazione ai quartieri interessati della chiusura che è avvenuta questa mattina. Ma detto questo, sperando che l'assessore si trovi in Corso Grosseto in questo momento,
La prima riflessione che faccio è una riflessione politica. Abbiamo letto sui giornali nelle scorse ore che c'è una relazione in corso con la Regione Piemonte, c'è un rapporto con la Regione Piemonte sul tema del gruppo Torinese Trasporti, sul tema di GTT, in particolare su quanto la Regione può mettere in campo per capacitare e giustificare un intervento di sostegno alla finanza di quell'azienda per sostenerla in una fase dedicata e praticamente delicata e rilanciarla dal mese di settembre in avanti. Alcune di queste riflessioni, però, anche parlando con alcuni esponenti tecnici e politici della macchina regionale, mi dicono sono vincolate, cioè ci sarebbero degli accordi con la città di Torino affinché una parte di queste risorse, parlo in particolare del capitolo metropolitane e l'esercizio metropolitano, verrà accollata al comune, cioè che il comune dovrebbe, se la regione deciderà di andare in questa direzione, cioè di mettere a disposizione di GTT una discreta quantità di risorse per il rilancio di GTT, essere completato con un investimento da parte della città di Torino sul tema della metropolitana e in particolare sull'esercizio della metropolitana. Allora, da questo punto di vista il momento di una variazione è un momento utile. In questo documento non si fa cenno a questo accordo, non si fa cenno a queste risorse. E visto e considerato che ho ascoltato, come detto, nelle commissioni i sacrifici che i vari assessorati hanno dovuto fare per raggiungere la cifra che è stata richiesta come punto di mediazione, come punto di accordo con la Regione per il proprio intervento per il caso GTT, adesso mi chiedo che cosa dovrà succedere, visto che non c'è traccia in questo documento neanche di un euro a beneficio dell'operazione metropolitana, che cosa succederà quando la Regione verserà queste risorse e con quali risorse il Comune di Torino intenderà intervenire. Il secondo tema è un tema più tecnico. Guardate, in queste ore l'assessore aveva preannunciato, credo in commissione, in consiglio, mi scuso se non ricordo esattamente la sede nella quale aveva fatto questo richiamo, aveva annunciato la firma della concessione trentennale del Carlo Alberto e delle relative risorse che finalmente la città dovrebbe incassare grazie alla concessione trentennale del Carlo Alberto. Di quelle risorse in questa variante non c'è traccia. Allora, bisognerà, credo, ma questo lo chiedo quasi come domanda tecnica, mi scuso se non l'ho fatto in commissione, ma non facendo parte della prima commissione non avevo seguito particolarmente bene questo aspetto molto tecnico, mi chiedo se questa variante andrà in qualche maniera a recepire anche queste risorse, credo che si parli di 14 milioni, e guardate che non lo faccio come elemento così di cronaca, non sto parlando di un elemento che non interessa alla cronaca cittadina, oppure si tratta di risorse che possiamo tranquillamente stanziare e poi decidere con calma come eventualmente spendere. Devo ricordare ai consiglieri, se non lo ricordano, che l'assessore si era speso pubblicamente sul fatto che queste risorse andavano immediatamente girate alla copertura delle rate di mutuo non pagate sui mutui di Infrato. Allora, queste risorse sono particolarmente importanti perché segnalo all'assessore un'informazione che lui ha a sue mani ed è ben informato da questo punto di vista, gli va dato atto di essere assolutamente sul pezzo, che da questo punto di vista quelle risorse sono assolutamente determinanti per il pagamento delle rate non pagate di Infrato e le banche hanno qualche preoccupazione su questo tema, per dirla con un eufemismo, assessore, sa perfettamente di cosa parlo. Allora, da questo punto di vista io credevo e credo che questa occasione, chiudo Presidente, grazie per qualche secondo in più, credevo e credo che questa sia una buona occasione dove fare qualche riflessione in più anche su temi, credo che questa discussione sia una discussione utile per affrontare i temi attualizzati ad oggi, su quelle problematiche che ci sono ad oggi sui temi di bilancio. Queste due tematiche che ho segnalato all'Aula dovrebbero far risvegliare l'interesse della maggioranza, dei consiglieri, degli assessori tutti, perché è evidente che se questo accordo con la Regione, che è la prima questione che ho sottoposto alla vostra attenzione, si chiuderà, tutti gli assessori saranno richiamati a rifare esattamente quello che hanno già fatto una volta, cioè andare a prendere le proprie voci di spesa, andare a spuntare quali voci di spesa andare a tagliare per recuperare risorse a beneficio dell'accordo con la Regione sul tema GTT. E seconda battuta, se questo accordo, che non so se sia o meno già stato siglato, da questo punto di vista porterà delle risorse importanti, ma che sono già predestinate a dire dell'assessore, e ben venga, perché altrimenti c'è un qualche problema di copertura di quelle rate di mutuo. Allora, L'invito che faccio è lo stesso del mio capogruppo. Valutiamo se non sia opportuno sospendere la votazione di questo documento, in maniera tale che sia un documento, visto e considerato che anche da un punto di vista tecnico è partito qualche settimana fa, qualche mese fa, è stato approvato quando queste questioni probabilmente non erano ancora sufficientemente mature, e oggi invece vale la pena fare una riflessione aggiuntiva, vale la pena, in questo caso si userebbe un termine ragionieristico, attualizzare questo ragionamento in maniera tale che queste valutazioni siano complete a 360 gradi. Se non, così non sarà, lo ha già detto il mio capogruppo, il nostro sarà un voto contrario, ma guardate, non si faccia l'errore politico, lo dicevamo prima con la collega Tisi, di valutare negativamente lo sforzo che sta facendo l'amministrazione di recuperare risorse per soggetti che in qualche modo si aspettavano già dalla campagna elettorale di essere garantiti, perché l'incontro con la FISM, dove gli avete detto che le risorse a beneficio della FISM sarebbero state le stesse e non ci sarebbero stati tagli sui capitoli della FISM, è un incontro che risale a molto prima, a qualche settimana prima del giorno delle elezioni, con la sindaca Appendino, l'attuale sindaca Appendino, allora candidata, che giurava e spergiurava che i capitoli della FISM non sarebbero mai stati toccati neanche per idea, perché proprio non c'era un problema ideologico nei confronti delle scuole, e abbiamo visto la prima prova utile che cos'è successo. Quel capitolo è stato toccato, e lasciatemi dire, a quel capitolo sono seguite alcune dichiarazioni imbarazzanti dell'assessora, che non solo non dava una prospettiva di ricopertura di quei tagli, ma aggiungeva il carico da 90 di una valutazione ideologica di quella, dava una motivazione ideologica di quei tagli, dando alcune indicazioni precise sulle motivazioni che avevano spinto la Giunta di andare in quella direzione. Quindi, Assessore, ovviamente a lei, alla maggioranza, alla Giunta, l'ultima parola. Ci è sembrato opportuno in questa sede dare qualche suggerimento sulle cose che stanno accadendo, che forse non tutti i consiglieri hanno ben presente, e che però rappresentano due buone motivazioni, oltre a quelle che ha detto il capogruppo Lo Russo, per arrivare a un supplemento di riflessione, di una sospensione della votazione e una modifica del testo, in maniera tale che anche i temi che abbiamo citato vengano in qualche maniera ricordati. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Ho scritto a parola la consigliera, la capogruppo Artesio, perché non riesce a selezionare la chiamata in lista d'attesa. Prego Artesio.
Grazie Presidente, soprattutto per il conforto nei confronti della mia assenza di feeling con questo tasto. Io sarò brevissima, ho già dato atto nelle discussioni che sono venute in commissione del fatto che i singoli assessori hanno puntualmente illustrato le modalità con le quali hanno ridotto le proprie spese e come comunque ritengono di dover e poter far fronte alle scadenze più rilevanti. Non posso esimermi da sottolineare che però in più di uno hanno ulteriormente rinviato a successive variazioni di bilancio che avrebbero ristorato i sacrifici ai quali sono stati indotti in questa prima variazione di bilancio. È evidente che utilizziamo nell'allineare progressivamente la capacità di spesa del nostro comune alle esigenze che si rappresentano quello che verrebbe definito un approccio incrementale, vale a dire in corso d'anno, di volta in volta, sulla base delle urgenze, laddove la possibilità si manifesta, andiamo ad accompagnare le urgenze maggiori e a cercare di tamponare le falle più evidenti. Il che poteva essere giustificabile in una fase di apprendistato, lo è meno in una fase di governo che prevederebbe una maggiore capacità di programmazione, tuttavia quando la finalità è buona e condivisibile va fatta comunque una valutazione, diciamo, più benevola rispetto a quanto sta avvenendo. E io non voglio esimermi da riconoscere alla Giunta di aver rispettato un mandato che la sua maggioranza aveva consegnato in occasione del bilancio di previsione 2017. Quando ci eravamo trovati di fronte ad una giunta molto severa e soprattutto molto rigidamente costretta, anche a seguito delle successive osservazioni che il Collegio dei Revisori costantemente assegnava alla giunta, e invece una maggioranza che benevolmente continuava a impegnare la Giunta per il futuro, in un futuro non tanto definito, a recuperare tutti i tagli che erano stati perpetrati. È quella funzione di lotte di governo che io continuavo
a intravedere nel rapporto tra l'esecutivo e la maggioranza che lo sostiene. Non mi esimo però dal dire che alcuni di quegli impegni la Giunta sta cercando di assecondarli. E in modo particolare faccio riferimento al ripristino delle fasce di esenzione per i soggetti e le famiglie che hanno una condizione ISEE particolarmente sfavorevole, per le quali si prevede, non si sa come, non si sa quando, ma si prevede comunque di andare in direzione di successi delle detrazioni attese e a nostro modo di vedere auspicabili, comunque praticate nelle maggioranze di governo precedente. Dico non si sa come, non si sa quando, per questa ragione, nonostante il sollecito e alcune volte si consente che i provvedimenti vadano in aula più per convincimento o per sfinimento, e il caso dello sfinimento è quello che mi riguarda, nonostante i numerosi solleciti non siamo riusciti a farci raccontare dall'amministrazione quanto e come intenda praticare l'esenzione Tari, nel senso che le famiglie sono arrivate alla scadenza dell'acconto che era il 30 giugno ed è vero che le detrazioni non avvenivano nella fase dei primi due acconti ma avvenivano nelle fasi successive. Quindi temporalmente l'amministrazione è ancora in tempo a onorare l'impegno che ha preso con questi cittadini. Ma sappiamo già che poiché non c'è corrispondenza tra il valore di quelle detrazioni, circa 4.500.000, e il valore della destinazione dei risparmi e dei tagli che oggi viene prevista in questa deliberazione, presumibilmente non tutti i soggetti che avevano ricevuto agevolazioni nei precedenti anni le riceveranno nell'anno 2017. Sembra che la ragione per cui alcuni saranno penalizzati derivi da un atteggiamento di valutazione morale secondo il quale verranno penalizzate quelle famiglie che nonostante il beneficio delle detrazioni non onoravano quanto dovuto nei confronti della Tari. Ora, la questione evidentemente pone un problema. C'è un problema oggettivo legato alla questione delle entrate e delle mancate entrate e qui ovviamente veniamo tutti graziosamente rinviati al piano di recupero che l'amministrazione intende mettere in atto. Ma c'è anche un problema di valutazione politica, vale a dire quali sono le condizioni familiari per le quali nonostante una serie di agevolazioni, ciò nonostante non si trovano nelle condizioni di onorare il dovuto? È semplicemente un fatto opportunistico a cui l'amministrazione corrisponde con sanzioni e con moral suasion oppure è un fatto di gravità sociale maggiore di quella che noi immaginiamo? Ovviamente su queste domande veniamo rinviati alla prossima puntata, presumibilmente sulla successiva variazione di bilancio, presumibilmente sull'accertamento di dati più definitivi. Allora io da questo punto di vista mi trovo tra scille e cariddi, nel senso che vorrei riconoscere uno sforzo fatto e con ciò anche rispondere a tutti i tifosi di questa maggioranza che sui social hanno inneggiato alla felice reintroduzione delle detrazioni, dicendo a chi si era lamentato in precedenza, io ma anche le organizzazioni sindacali, che non sappiamo cogliere l'orizzonte temporale della politica 5 Stelle. Il problema è che questo orizzonte temporale ancora mi sfugge, perché si prevede la detrazione, ma non è ancora chiarissimo come e quando verrà applicata. Allora, essendo questa la condizione di Scilli ed essendo quella di Cariddi, il fatto che i colleghi del Partito Democratico mi spiegano che l'attendibilità dell'impianto finanziario non c'è, anch'io mi trovo costretta a non partecipare al voto, anche se, devo dire, ho un'apertura di credito sulla buona volontà, almeno rispetto al tema che ho affrontato nel mio intervento, e quindi aspetto l'orizzonte temporale successivo.
Grazie Capogruppo Ortesi, ho scritto a parlare alla consigliera Grippo, prego, una facoltà per 10 minuti.
Sì, grazie Presidente, ma vorrei allinearmi agli interventi che mi hanno preceduto, in particolare nel solco della prudenza che ha ricordato, che ha invocato il mio capogruppo e anche il consigliere Luvatti, chiedendo una precisazione e tornando sul... Adesso mi dispiace che secondo me non gli sono così simpatica, forse, vabbè. che l'assessore Rolando, però probabilmente mi sbaglio, secondo me è necessario che poi nella narrazione di delibere come questa si vada in un dettaglio anche sintetico in aula, perché diventa poi più semplice fare una comunicazione anche all'esterno, che sia una comunicazione corretta, perché quando lei ha fatto un richiamo a quanto c'è stato comunicato in commissione, ed è un dato di dettaglio che lei non ha dato, quindi può anche darsi che io l'abbia compreso male, quindi vorrei sapere se, avendolo compreso male, può essere capitato anche a qualcun altro. Se i 4.200.000 che lei citava rispetto alla morosità incolpevole non siano più specificatamente denari del cosiddetto ex salvastratti, e che quindi non andranno per nulla a incidere sull'impegno che il Comune di Torino deve in forza alla legge regionale sull'edilizia sociale, che pone appunto a carico del Comune le quote delle morosità maturate dagli inquilini per mancati pagamenti di canoni all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Perché dico questo? Perché in questa variazione che ha sollevato da parte del Partito Democratico numerose perplessità, che sono un di cui rispetto alle perplessità del documento di origine che il mio capogruppo meglio di me ricordava. Dicevo, nelle variazioni che abbiamo verificato ce n'è anche una considerevole che riguarda appunto questa posta, che è passata dal 1.590.000 di liquidato nel 2016 ai 700.000 ultimo prezzo di stanziamento disponibile che vediamo adesso. È un tipo di revisione che non è nuova, nel senso che era già avvenuta, così mi è parso di capire in commissione, ma ripeto, aspetto anche di essere eventualmente smentita, che significa che se lei avesse dato il dettaglio nella narrazione non c'era bisogno che io proponessi il discorso in questa maniera. Dicevo, è un meccanismo di questo genere non è nuovo, quindi era già successo negli anni precedenti, come ci hanno ricordato gli uffici in commissione, che si rivedesse questa cifra in base al fatto che molto dipende dalla fatturazione che sarà in grado di fare ATC nel merito. Però è altrettanto vero che così in basso non si era mai andati. E che tipo di rischio, ribadisco, mi è parso di capire, andiamo a correre, che se non saremo in grado di andare a trovare una quadra per parte di ATC, ma anche per parte del Comune, che comunque ha scommesso forte, un po' come quanto abbiamo scommesso sull'anticipazione della tesoreria, cioè il coraggio non ci manca, no? E quando dico ci, ovviamente parlo più in generale dell'ente nel quale mi trovo, ma chiaramente l'amministrazione non la rappresento affatto. Ci troveremo a correre il rischio di dover far fronte l'anno prossimo a richieste di 2 anni contemporaneamente. Ora, questa politica coraggiosa di recupero di denari all'ultimo momento, in tempo per l'assestamento definitivo, che per altre poste, ricordava il collega Lo Russo, nel mio piccolo ho tentato di mettere in luce anch'io, è un giocare pericoloso, soprattutto se questo giocare pericoloso riguarda determinate fasce. A me sembra, capogruppo Artesio, che lei non abbia torto rispetto a un suo tentativo di vedere il bicchiere mezzo pieno, però si riempie faticosamente rispetto a quello che era il passato, rispetto al discorso delle detrazioni. E comunque, se non si ha una visione organica di quel che è il necessario e soprattutto di come procurarselo, e com'è la dinamica della coperta corta, continueremo ad andare avanti così, ma i piedi che rimarranno scoperti sono sempre quelli delle persone che hanno i piedi più freddi. E onestamente, andare dietro a un tipo di politica di questo genere non è l'aspetto più qualificante che noi ci aspettavamo da questa amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. È iscritto a parlare il capogruppo Tresso, prego, ne ha facoltà per 20 minuti.
Grazie Presidente, in realtà ne utilizzerò molti molti meno, perché gli interventi che mi hanno preceduto hanno già anticipato quanto anche il mio pensiero. Io brevemente volevo solo motivare il fatto per cui anch'io mi asterrò dal voto per 2 ordini di problemi. Uno è di natura più tecnica, cioè l'aspetto che ogni variazione di bilancio presuppone un equilibrio del bilancio stesso e mi chiedo come sia possibile aumentare la spesa in sostanza senza dare risposta a quanto affermato dai revisori dei conti che comunque hanno evidenziato dei capitoli che a loro modo di vedere sono da considerarsi fuori bilancio e che viceversa la Giunta ha voluto considerare probabilmente diversamente. L'aspetto invece di natura più di merito riguarda proprio il fatto che non ritengo sufficientemente garantite quegli aspetti a cui, pur come già rappresentava la Capogruppo Artesio, si è cercato di dare risposta in merito per esempio alla detrazione sulla TARI anziché per esempio a risanare in parte quello che era stato tolto alle FISME e che quindi anche questo ha un'influenza poi su alcuni settori delle famiglie della città e quindi ritengo che tutto quanto sia stato predisposto ha sostanzialmente, per quanto appunto poi gli assestamenti successivi sono necessari, ma anche nel quadro già rappresentato anche di incertezza legato ad alcune entrate che già avevamo evidenziato in fase di approvazione del bilancio preventivo, non dia oggi modo di poter votare con serenità una variazione che secondo me non è nell'alveo di una politica di rigore e di una politica di maggiore certezza. Grazie.
Grazie Capogruppo Tresso. Io non ho nessun altro. Prego, consigliere Menzio.
Grazie Presidente, ma solo per dire che il nostro gruppo invece chiede di procedere a mandare avanti in data odierna la votazione della deliberazione e in particolare noi ci teniamo, perlomeno il nostro gruppo, a ricordare che le agevolazioni tali sono fondamentali farle adesso perché se trasciniamo ancora nel tempo questo tipo di agevolazioni sicuramente il rischio è quello di non poterle più applicare alla stragrande maggioranza degli aventi diritto perché vanno presentate entro una certa data per poter informare tutti. Abbiamo già ricordato in commissione, mi spiace che non ci sia stato un approfondimento come richiesto dalla consigliera Artesio, che gli acconti vanno a coprire il 60% della tariffa, mentre le agevolazioni vanno a coprire solo il 40%, dovendo ovviamente poter avere delle agevolazioni che, scusate, gli acconti il 40% e il saldo il 60%, dove, avendo le agevolazioni una copertura massima del 45%. Quindi dobbiamo procedere assolutamente nella votazione e nel mandare avanti questo atto che riconosciamo la Giunta ha fatto un grosso sforzo per portarlo a compimento. Tra l'altro vorrei sfatare la notizia stampa di ieri che dice che Torino c'è stato il rincaro più alto delle tariffettarie del 34%. Mi auguro vivamente che sia stata una svista di calcolo dovuta al non recepimento di questa deliberazione, perché non mi risulta dalle precedenti delibere sulle tariffe che ci sia stato questo tipo di aumento, quindi mi auguro ovviamente che sia stata una vista, quindi chiediamo di procedere con la votazione, grazie.
Grazie a lei, ho iscritto a parlare il capogruppo Morano, prego, ne ha facoltà per 20 minuti.
Ma ruberò solo un minuto per annunciare il voto contrario, perché non riesco a capire come si possa parlare di riequilibrio di bilancio quando il bilancio di previsione non era in equilibrio. Come è stato giustamente richiamato dal consigliere Tresso e dal consigliere Lubatti, ci sono delle voci che erano state indicate dai revisori dei conti che facevano emergere un'assenza di equilibrio dell'originario bilancio di previsione, per cui siccome quelle voci non sono trattate in questo presunto equilibrio di bilancio, siamo in assenza di un equilibrio di bilancio, quindi questo documento è nella solco dei precedenti documenti falso.
Io comunque stiamo trattando la variazione di bilancio e non gli equilibri. Se non ci sono altri interventi lascio la parola all'assessore Rolando per le conclusioni. Prego.
Forse non riuscirò a dare delle risposte a tutte le poche osservazioni peraltro pervenute in quest'aula perché probabilmente il confronto avvenuto prima nelle commissioni è stato ampiamente esaustivo. Probabilmente anche perché non è mai avvenuto prima un confronto così rilevante su una variazione da 4-5 milioni netta. Però io, piuttosto che preoccuparmi su cosa abbiamo trovato, inviterei tutti i consiglieri che c'erano già nella precedente amministrazione a leggere un passo solo della relazione della Corte dei Conti sul 2015, a pagina 7, dove parla delle sanzioni. L'ente ha valorizzato in tale prospetto le entrate per sanzioni per violazione del codice della strada, accertando per il 2015 108.094.402,43, contro una media di accertato degli anni prima di 77. Come dice qualcuno, voglio dire, il bue che dice cornuto all'asino non colpisce tanto nel segno. Due, la vicenda è scritto, 2015, non stiamo parlando né del 2016, né della doppia fila, né della tripla fila, della quadrupla fila, 108 milioni virgola qualcosa. Falso. Bah. De gustibus, diceva una volta un vecchio adagio. Allora, sulla requisitoria che riguarda GTT, GTT non compare qui perché questa variazione di bilancio è di oltre un mese fa. Tutte le vicende che riguardano queste situazioni verranno recepite qualora ci siano degli accordi stabilizzati con la Regione, con le società che peraltro sono loro autonome nei loro giudizi. Sul tema dei 4 milioni e 2 che riguarda la onerosità, il contributo della Regione, quei soldi lì sono allocati alla morosità incolpevole in entrata e in uscita serviranno per coprire le morosità incolpevoli, come sempre è stato in tutti i bilanci della città di Torino negli ultimi anni. Quindi non ci sono novità. Sull'altra variazione che riguardava l'altro aspetto, che riguardava la postazione fatta da noi, ribadisco quello che è già stato detto nelle commissioni, siccome ci sono ampi spazi di manovra su questo tema, noi non abbiamo ancora usato il fondo riserva, che come noto non serve soltanto per coprire, come pensa qualcuno, eventi eccezionali imprevedibili che capitano dopo, serve anche per coprire eventuali incapacità di bilancio, come abbiamo dimostrato l'anno scorso, quando usando il fondo riserva abbiamo coperto le necessità che servivano per aprire gli asili, i 19 asili di settembre. In ultimo, questa delibera, come ha detto il consigliere della maggioranza che è intervenuto prima, ha necessità, intanto è già applicativa, perché questa è una ratifica, a parte la Tari, e poi vengo, nei prossimi giorni discuteremo a lungo con la Tari, perché noi abbiamo discusso, è un mese e mezzo che discutiamo con i sindacati, su come impostare questa manovra, che peraltro non toglie, se non letteralmente e nei numeri, qualcosa a quello che si faceva prima, perché bisogna ricordarsi che a fronte di 4 milioni e 800 mila euro stanziati l'anno scorso, ci sono state mancati utilizzi di questa posta, e questa è una posta figurativa, per 11 mila famiglie che non hanno pagato la Tari. In questo caso la variazione, cioè l'agevolazione, ha un mero effetto contabile. Voglio dire, la città di Torino ha scritto una posta grande, ma in realtà ha fatto beneficiare di una posta piccola, ridotta di 1.300.000, chi ne ha beneficiato. Gli altri soldi non sono serviti né a chi ne avrebbe dovuto beneficiare né alla città. Quindi con questa innovazione semplicemente noi mettiamo in chiaro dei numeri, come dovrebbero essere messi, e l'hanno riconosciuto anche i sindacati e lo vedrete quando ne parleremo, perché l'abbiamo definito con i sindacati, peraltro stasera c'è l'ultima riunione che dovrebbe portarci alla firma dell'accordo su questo tema. Dopodiché, essendo una delibera che ha bisogno solo di ratifica, ribadisco quello che ha detto il consigliere Menzio, è opportuno approvarla rapidamente per non farla decadere entro 60 giorni, anche perché noi queste cose qui le abbiamo già messe in campo. Grazie.
Grazie Assessore Rolando. Io non ho nessun altro iscritto a parlare. Pongo in votazione la delibera. Prego, consiglieri, votate.
Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 27, favorevoli 23, contrari 4, dichiaro la delibera approvata, darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Grazie colleghi. Il punto successivo è la delibera del capogruppo Ricca, è sempre sospesa in aula. Il punto successivo è il meccanografico lo 02069, statuto della città, titolo 1, principi generali, modifica dell'articolo 7, che è una proposta dell'ufficio di presidenza, ve la spiego rapidamente, è l'introduzione della maggioranza, scusate colleghi, grazie. Dicevo, questa modifica di statuto va a inserire la maggioranza qualificata per l'attribuzione della cittadinanza onoraria e il sigillo civico, cioè con 27 voti favorevoli, è stato presentato in tutte le circoscrizioni, è stato dato un parere favorevole, quindi chiedo all'Aula di votare favorevolmente sia l'emendamento che recepisce i pareri delle circoscrizioni che alla delibera stessa, che dà la possibilità di non dare la cittadinanza onoraria a una maggioranza semplice. Quindi pongo, se non ci sono interventi su questo, è stato illustrato anche nella conferenza dei capigruppo, eravamo tutti d'accordo, pongo in votazione prima l'emendamento, però così è veramente complicato, e chi vuole parlare esca fuori dall'aula, sono i pareri delle circoscrizioni. Pongo in votazione l'emendamento con i pareri delle circoscrizioni, prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, dichiaro l'emendamento approvato. Pongo in votazione la delibera così emendata. Prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, prego capogruppo Rosso. Capogruppo Rosso è riuscito a votare? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli di 34, dichiaro la delibera approvata. Il punto successivo, sempre del capogruppo Ricca, è sospeso in aula. Il punto numero 10, non vedo il vicepresidente La Volta, che la sua proposta di mozione in misura a favore della bigenitorialità viene rimandata, mi facendo il capogruppo del PD. Il punto 11, modifiche al regolamento assunzioni, viene rimandata pure questa. Arriviamo al punto 12, indirizzi per l'area dell'ex galloppatoio militare Parco del Mesino, presentatore Menzio ed altri, a cui lascio la parola. C'è anche un emendamento del consigliere Carretto. Prima l'illustrazione e poi l'emendamento. Prego consigliere Menzio.
Grazie Presidente, ma con questa mozione il nostro gruppo consigliare vuole dare una chiara indicazione in merito alla restituzione alla cittadinanza tutta di un'importante area verde. un'area che è importante soprattutto dal punto di vista naturalistico. In essa ci sono habitat di interesse comunitario, una zona dove l'avifauna trova degli spazi adatti oltre che allo svernamento anche alla sua riproduzione. Non a caso l'intera zona dell'ex galoppatoio militare, quella del Mesino, è inserita in una zona di protezione speciale ai sensi della direttiva europea 2009/147, la cosiddetta direttiva uccelli, e rappresenta un importante tassello all'interno del sistema delle aree protette della regione e delle aree della rete Natura 2000. La cittadinanza quindi potrà riappropriarsi di ampi spazi in cui poter stare a contatto con la natura, ma anche comprendere il significato di cosa è la conservazione delle specie che, come detto, sono tutelate e che altrimenti non avrebbero spazi ulteriori in ambito urbano. Infatti, se da una parte si vuole dare libero accesso a gran parte della zona, dall'altro ampi spazi saranno orientati alla conservazione degli habitat e dell'avifauna, rimanendo comunque pubblici e fruibili con le modalità più appropriate alla loro conservazione. Perché è anche ora che si torni finalmente a comprendere che gli spazi naturali non sono ambienti naturalizzati, se così vogliamo chiamarli, ossia aree adattate ad un uso più umano, secondo un canone di bellezza o funzionalità che poco ha a vedere con la natura in senso stretto. Aree protette, come quella nel contesto urbano, al cui interno possono coesistere e coesistono ambiti naturali e fruizione da parte del pubblico, ne esistono ben poche oggi in Italia e anche in Europa. In tal senso vale la pena ricordare che il rapporto ISPRA 2016 sul consumo di suolo ci ricorda che in Italia il fenomeno ha percentuali preoccupanti e che Torino detiene il primato in Piemonte tra il 2015 e il 2016 per incremento di consumo di suolo in ettari. Per dare un'idea significativa del consumo di suolo si può prendere a riferimento l'impatto economico dei costi pubblici per riduzione di servizi ecosistemici in Italia, escludendo però quelli legati alla produzione agricola. Parliamo tra i 213 e i 495 milioni di euro l'anno, pari ad un costo compreso tra gli 11.000 e i 24.000 euro per ogni ettaro di suolo consumato. Per questo riteniamo importante, anzi fondamentale, che l'area dell'ex galoppatoio militare venga preservata e che torni a svolgere una funzione di interfaccia tra uomo e natura. La doverosa premessa è per specificare che la mozione ha come impegni per l'amministrazione la riapertura al pubblico di una parte delle aree oggi recintate, eliminando tale recinzione, preservare la parte più naturalistica, sia dal punto di vista degli habitat, sia dal punto di vista dell'avifauna, prevedendo una delimitazione con una siepe di specie arbustive o arboree idonee, eliminare i manufatti edilizi presenti nel sito, eventualmente conservando quelli che possono essere adattati o utilizzati a supporto della fruizione dell'area, anche mediante forme di gestione ai sensi del regolamento dei beni comuni. Per questo chiediamo di votare favorevolmente alla riapertura dell'area dell'ex galoppatoio a favore della cittadinanza. Grazie.
Grazie consigliere Menzio. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Ferrero.
Grazie Presidente. Ho aderito al progetto del Movimento 5 Stelle per la forte vocazione che questo aveva all'ambiente, alla tutela del verde, del paesaggio e della biodiversità. Questo intervento, come altri che sto portando in aula, sono la storia puntata della nostra visione di mondo, la spiegazione del modello che vogliamo seguire. Questa mozione mi rende estremamente orgogliosa oggi per aver intrapreso questa strada, perché va nell'ottica della deedificazione e della rinaturalizzazione, anche un po' di quell'antispecismo, cioè non solo essere noi padroni del mondo, che ogni tanto dovremmo indossare. La terra non è un luogo dove sei capitato per caso e che devi sfruttare. Edward Wilson, nel saggio Metà della Terra, dice: studi recenti hanno dimostrato che un quinto dei vertebrati, gli animali meglio studiati, uccelli, mammiferi, pesci, anfibi, rettili, è ormai a rischio di estinzione, anche se con sfumature diverse, da vulnerabile a minacciato a seriamente minacciato. La causa principale dell'estinzione delle specie è la distruzione dell'habitat. Se un habitat si riduce, il numero di specie che quell'habitat può sostenere diminuisce approssimativamente, con la radice quarta dell'area. Se si vuole salvare l'80% delle specie, si deve preservare il 50% dell'area originale. Sono dati scientifici e nessuno li diffonde. E oggi con questa mozione noi andiamo a preservare le zone selvagge, il wilderness, che non deve essere per forza lontano da noi, ma può essere a pochi passi. 170.000 metri quadri di Parco del Mesino. Wilderberry parla di rivoluzione pacifica che nasce dai campi, dai boschi e dai torrenti. Le rivoluzioni si fanno cambiando i modelli, la matrice, i consumi e la socialità. Rendere vivo il galoppatoio è anche andare sui prati, camminare, andare in bicicletta e semplicemente guardare. La memoria storica di un campo di allenamento per le competizioni equestri lo potremmo conservare preservando il nome del militare Ferruccio Dardi. Ma torniamo alla città, a questa nostra città, dove il parametro deve diventare la qualità della vita, dove il binomio dei beni comuni diventa vettore di socialità diffusa, dove il farsi carico, il take care, ci renda cittadini migliori e consapevoli, dove il sentimento ambientalista non è un generico amore per la natura, ma sono azioni concrete. Concludo con un'ultima citazione sempre di Wendell Berry: solo la terra ci potrà salvare, a volte bisognerebbe pensarci. Grazie Presidente.
Grazie a lei. È iscritto a parlare la capogruppo Artesio, prego, sempre per il problema di prima. Perché non riesce la capogruppo Artesio, non gli funziona il tasto.
E così faccio sempre interventi a sorpresa, perché è bellissima. La prenderò decisamente più bassa della consigliera Ferrero. E il provvedimento che il consigliere Menzio ci ha illustrato è in continuità con un indirizzo che il Consiglio Comunale aveva votato nella precedente tornata amministrativa. Sembrava un'opzione ragionevole, quella della restituzione alla fruizione collettiva e alla scelta di non gravare un'area di interventi che ne avrebbero snaturato le caratteristiche, e la Giunta in commissione la settimana scorsa ci ha convinto che gli interventi di conservazione e di restituzione sono anche sostenibili dal punto di vista economico e che rientrano già nella programmazione degli assessorati competenti. Quindi la credibilità e la condivisione sulla destinazione di quest'area mi portano a votare favorevolmente, come già avvenuto in Consiglio Comunale nel precedente mandato.
Grazie capogruppo Artesio. È iscritto a parlare il consigliere Carretto, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte. Io intendo illustrare l'emendamento che ho presentato, che è un emendamento che di fatto chiede alla Giunta di eliminare dal piano di dismissioni l'ex galoppatoio, perché era rimasto, diciamo, da precedenti bilanci quell'area nella sezione contributi concessioni per valorizzazione. Questo ha una valenza, se vogliamo, così formale, ma anche una valenza sostanziale, nel senso che la dimostrazione che di fronte a beni del genere, che sono poi beni comuni, c'è chi appunto pensava di ricorrere a una concessione per valorizzazione e chi invece no, anche perché purtroppo, o per fortuna adesso non so, nel piano di dismissioni il galoppatoio sta esattamente nella riga adiacente al Parco Michelotti, quindi questo è anche un po' un segnale che vogliamo dare, che la nostra amministrazione di fronte a quelli che sono poi beni comuni, perché sono patrimonio di tutta la città, e appunto devono trovare una differente gestione. E inoltre va un po' a completare anche tutto il percorso che stiamo facendo con diversi atti presentati dalla consigliera Artesio, diciamo, nei mesi scorsi, su quella che poi sono i beni comuni. Infatti andiamo poi a immaginare, come nella mozione, anche appunto la gestione attraverso magari il regolamento dei beni comuni di quello che si riterrà utile rimanga in piedi dell'edificato presente attualmente all'interno dell'escaloppatoio. Grazie.
Grazie a lei. Ho iscritto a parlare il capogruppo Tresso, prego.
Grazie Presidente, ma io, come ho già avuto modo di evidenziare nel corso della discussione in commissione, che è stata anche abbastanza articolata, dissento invece da un'impostazione progettuale che volutamente non è progettuale, come ci è stato spiegato, ma comunque di destinazione d'uso, diciamo, complessiva di quest'area, perché pur condividendo parecchi anche dei temi che vengono riportati, quindi la restituzione di un'area di elevate caratteristiche di naturalità e anche di grosso patrimonio di biodiversità ha una funzione che sia prevalentemente appunto di bacino e di riserva di queste sue peculiarità. Ritengo che però questo concetto di wilderness a cui ci richiamava anche la consigliera Ferrero vada sempre poi più pragmaticamente raffrontato anche con quello che è l'effettivo poi significato di un'area che rimane poi sempre comunque in un contesto periferico urbano, in cui comunque fenomeni già visti in varie situazioni di degrado sociale, degrado poi anche proprio gestionale e di utilizzo, fanno sì che di fatto non abbia una valenza sotto un concetto di più ampio, di verde multifunzionale, che deve sì garantire la fornitura, diciamo, di un servizio ecosistemico, ma che poi tutta una grossa valenza anche sotto il profilo sociale, della fruizione, anche dell'educazione ambientale stessa. Un tema per esempio che si è discusso, su cui non ho ricevuto delle risposte che reputo esaustive, è anche la possibilità che questo tipo di area molto e fortemente naturale sia anche fruibile da persone che per esempio non sono normodotate. Allora io ritengo che per esempio possa essere significativo in un'area del genere che, come peraltro viene già anche in parte evidenziato, ci sia magari anche una porzione di area destinata prevalentemente a una tutela quasi integrale, ma che ci sia invece un progetto serio. Ritengo che in un anno si poteva elaborare una linea di indirizzo della destinazione di quest'area con maggiore capacità, con maggiore anche efficacia, rispetto anche a un discorso di rete, di tutto quello che quell'area stessa rappresenta, e da un punto di vista del corridoio ecologico, quindi lungo le vie d'acqua, con tutto quelle che sono altri tipi di realtà, ma anche dal punto di vista appunto dell'educazione ambientale, della fruizione e della capacità di fare rete con una risorsa del territorio. Anche le associazioni di cui si dice si vorranno tenere in conto potevano essere diciamo preventivamente ascoltate con delle loro progettualità. E in ultimo ribadisco che mi preoccupa il fatto che comunque quest'area, che rappresenta una superficie importante, stiamo parlando di quasi 15 ettari che sono circa un 11-12% del totale dell'area parco di cui dispone la città, venga poi con degli interventi minimali, si tratta sostanzialmente di ridurre una stagionata, di fare una siepe, qualche intervento di selezione sull'impianto arboreo esistente, ma non ci siano poi risorse viceversa per comunque, proprio per garantirne in parte anche questa fruizione, mantenerla successivamente. Questo lo dico anche alla luce del fatto che, come ci è stato rappresentato in una commissione di qualche mese fa, le risorse destinate alla gestione del verde dal consuntivo 2016 al preventivo 2017 sono state ridotte del 44%. Allora, pur riconoscendo una valenza assolutamente condivisibile in quello che sono alcuni intendimenti che la mozione riporta, io dissento invece da quello che è una valutazione un pochino più ampia, che secondo me poteva essere oggetto di un'elaborazione un po' più articolata e un pochino più pensata. Ne ho l'impressione un po' di una mozione, un po' frettolosa, che comunque si limita a non valutare anche delle opzioni più allargate.
Se non ci sono altri interventi, voleva intervenire il vice sindaco Montanari per concludere, prego.
Buonasera a tutti, solo poche parole per ringraziare i consiglieri che hanno elaborato la mozione e per ringraziare i consiglieri che vorranno votarla. Comunico, come ho già detto in commissione, che la giunta è già impegnata sul processo di conservazione del parco, restituzione ai cittadini, valorizzazione degli suoi aspetti naturalistici e anche delle sue valenze sociali e di integrazione di persone anche con disabilità. Dunque è un processo che sta andando avanti, non credo tanto che sia in continuità con quanto fatto da precedenti amministrazioni, che invece rispetto a questi temi tendevano ad avere un approccio di tipo privatistico, come dimostra la vicenda di Zoom, e dunque tolto quel pezzo lì, credo che invece su questa vicenda spero che andremo nella direzione giusta. Come ho detto, già stiamo lavorando su quello, con qualche piccolo stanziamento e con una parziale progressiva apertura di questa zona alla fruibilità di tutti i cittadini. Grazie.
Grazie vice sindaco. Quindi pongo in votazione l'emendamento del consigliere Carretto, a meno che il consigliere Menzio non lo fa suo, facciamo il testo coordinato, quindi pongo in votazione il testo coordinato, prego consiglieri votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, dichiaro la mozione approvata, non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio alle ore 17 e auguro a tutti una buona serata.